Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
C'è un ubriaco che esce da un bar. E qua già quasi ride.
Sì.
Questo ubriaco esce dal bar e vede una suora dall'altra parte della strada. La guarda in cagnesco, proprio così. Si avvicina alla suora. La suora non capisce. Questo arriva sempre più veloce, sempre più arrabbiato, e gli dà un pugno, così, alla suora. Allora la suora inizia a barcollare e lui gli dà un altro pugno. La butta a terra, salta sopra e la continua a colpire. Colpisce. Finché non rimane esanime, lui si alza e fa... Comunque ti credevo più forte, Batman. E questa...
Very nice, very nice. Allora direi che da questo momento possiamo partire con la cogitata. Questa evitiamo di metterla su YouTube. Bene, è cominciato molto bene questa cogitata, mm-hmm. con barzellette, opinioni poco consone al mainstream politicamente corretto, però siamo qui con Frecht e Corrado Pollini, Frecht autore di Ramiro, Una vita da lucertola, che andremo a discutere insieme in questa cogitata, e poi Corrado qua in veste di uomo barbuto.
Prima di tutto.
Molto più barbuto di me. Sai, io invidio molto perché io non riesco a farmi crescere la barba su qui, lateralmente. E quindi io un giorno strapperò la tua barba e me la incollerò addosso.
Quindi sarai un rosso nero di quelli duri e puri.
Esattamente. E qui rosso bruno si dice in questi casi. E quindi no, qui in veste di, oltre che amico di Daily Cogito, e questo lo dico solo perché hai regalato gli abbonamenti.
Mancherebbe altro.
Anche di editore di Polignani Edizioni, che ha pubblicato Ramiro, Una vita da lucertola, che farà iniziare questa nostra cogitata. Allora, prima di iniziare, tu dicevi, Frecht, che questa è un po' una matriosca, una sorta di testo matriosca, e tu me l'hai venduto a tempi non sospetti, prima ancora che fosse pronto,
certo.
Visto che io ho scritto la prefazione, dicendomi che questo è un libro che in parte ha preso anche ispirazione dall'Elogio dell'Idiozia. Cosa è successo? Cioè, come fa un elogio degli zia a farti arrivare a questo?
Come è successo? Perché adesso ti spiego questa bellissima storia che annoierà tanti. All'inizio, quando tipo... Sarà perché sono un informatico in realtà nella vita reale, quindi avendo fatto una tesi, la prima cosa che si fa quando si fa una tesi, la parte più noiosa, è la bibliografia. È lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte è: vediamo chi ha fatto delle cose simili alle tue e perché la tua è diversa. Quindi volevo parlare di idiozia, perché io volevo difendere un po' l'idiota e volevo fare un elogio dell'errore, perché anche se non è completo, perché Ramiro è due volumi, ci sarà un percorso, senza fare spoiler, che diciamo avrà una morale, questa morale che essere degli idioti oggi non è così male, così come fare degli errori. Però volevo vedere in giro se c'era qualcuno che aveva già detto una cosa simile per non ripetermi, oppure per vedere un attimo cosa aveva fatto per prendere spunto. E lì notai che c'era questo spettacolo a Milano, vicino ai Navigli, dove c'eri tu che facevi, non so se era uno spettacolo, era una masterclass.
Sì,
una
cosa era già... il seminario.
Seminario. E io sono una delle poche persone che ha conosciuto Rick prima di persona e dopo l'ho cercato sull'internet, perché andai lì così a caso, come dicono le persone colte, in realtà sono andato a cacchio di cane, sono andato lì, ho seguito il corso, ho visto un attimo che molte cose erano simili a quello che pensavo, io ho detto, mo mi compro il libro, me lo leggo, me lo sono letto, perché io... Quando compro un
non
libro.
Non sei uno di quelli che compra il libro e lo Instagramma e poi lo lascia morire.
No, sono talmente braccino che fate solo, lo leggo, lo devo consumare, altrimenti questi non vale i soldi. E poi dico, quanto tempo ci ho messo a leggerlo?
Cosa intendi con aver consumato l'elogio di zia? Aspetta un attimo, perché consumare l'elogio di zia significa tante cose diverse.
Ci ho fatto l'amore, ci ho fatto sesso carnale. Era
no, questo va bene, questo mi piace, questo mi piace.
Ho consumato del bellissimo sesso carnale con il libro. No, che ho trovato fantastico.
Sesso cartaceo.
Cartaceo. Sì. Anche quando c'è la differenza tra l'idiota. Allora, di Dostoevskij e di Gian Maria Cipolla, che non conoscevo ma mi rimase impresso per il cognome.
Grandissimo.
E lì ho detto, cacchio, adesso posso sistemare il tiro, perché avevo già scritto il soggetto, perché la storia di Ramiro è molto travagliata. Due case editrici penso che vogliono ancora pubblicarlo, non mi hanno fatto ancora sapere se le modifiche che ho mandato sono piaciute, e quindi fa strano, perché il mondo dell'editoria, poi se voi ne parliamo, è assurdo. Ha dei tempi velocissimi
che gente che c'è, cazzo.
Ha dei tempi velocissimi in alcuni punti e poi dopo c'è il nulla. tu devi essere impaziente e paziente nello stesso momento. Mm-hmm. Devi andare lì e rompere le scatole. Dai, dai, cagami. E quando ti caga, attesa.
Sì.
Ed è stranissimo, è come corteggiare uno psicopatico.
è una buona definizione. Sai che io, insomma, ci ho avuto a che fare, perché io ricordo quando ho pubblicato il primo romanzo, I Pianeti Impossibili, è stato un tramestio privo di qualsiasi razionalità. Mi ricordo un momento incredibile. Io mandai il libro a Sellerio. Sellerio è uno dei miei editori preferiti, perché ha pubblicato Solaris, pubblica tutto Camilleri, insomma, bella casa editrice. E io mando... avevo un canale privilegiato, perché c'era uno scrittore con cui ho avuto delle presentazioni e che mi ha, diciamo così, dato il contatto diretto di Antonio Sellerio. Io ho mandato direttamente il PDF, senza nessuna speranza. Un giorno mi arriva a casa la lettera di Antonio Sellerio. E io, era il 2014, non avevo ancora il canale YouTube né niente, ed ero squattrinato, privo di qualsiasi cognizione del mondo, depresso. L'unica cosa che avevo fatto di buono negli ultimi 8 mesi era scrivere il libro. E mi arriva la lettera, e io prendo la lettera e dico... Oh mio Dio! Entro in casa, tipo come, non so, Gregor Samsa, ok? Con la lettera così, adesso guarisco. Apro la lettera, e la lettera... ce l'ho ancora, perché è stato un trauma gioioso, e mi scrive, mi fa: il libro ci è piaciuto moltissimo, però non è nella nostra linea editoriale. E io tipo ho preso, non sapevo se sentirmi contento, perché Antonio Sellerio aveva apprezzato il mio romanzo, o bruciare la casa, perché l'avevano rifiutato. Che non avevi? Avevo, in affitto. Non sarebbe stata una buona idea, in effetti, Fede. Bravo, adesso che ci penso, non sarebbe stata una buona idea. E ce l'ho ancora lì la lettera, per capire che non devi mai darti per vittorioso. Non dire gatto se non ce l'hai.
A me è successa una cosa ben peggiore. Un giorno un editore mi scrive su Facebook, fatto tipo, dammi il tuo numero, ti devo chiamare per una cosa importantissima. Gli passo il numero, mi chiama e fa: comunque il progetto penso che sia fatto apposta per te, è fantastico, lo faremo, io voglio soltanto te, perché tu devi fare queste cose, i tuoi disegni sono bellissimi. Scusami.
Wait a minute.
Scusami, un secondo. Io scrivo, ho fatto: no, mi hai mandato le tavole, fantastiche, aspetta, ma tu pensi di star parlando? Con Olivieri, che è il mio cognome. Fatto: sei sicuro che sono io? Poi a un certo punto mi ha fatto delle tavole, io non ho mai fatto un disegno. Non sono io. Ah, cacchio. Mi hanno passato un nome sbagliato. Ciao.
Wow.
La delusione, proprio. Io sono andato fuori dalla finestra, stava piovendo, ho ascoltato Bryan Adams. E niente, poi è stato un bruttissimo weekend, mi sono guardato Notting Hill 3 volte.
L'hai peggiorato enormemente, cioè nel senso, già era brutta, poi l'hai peggiorato enormemente.
Sono solo una ragazza che ha voglia di uscire con un ragazzo e gli sta chiedendo.
Ok, devo dire questa è peggio della mia, questa è peggio. Poi in realtà è interessantissima, perché quell'esperienza mi ha insegnato veramente che cos'è l'editoria. Allora, io avrò mandato mail, ora io lo dico anche a chi ci ascolta: se avete un manoscritto da mandare a una casa editrice, intanto mandatelo alle case editrici serie, tipo non a quelli qui presenti, prima di tutto, però soprattutto ricordatevi che un segreto è sapere cosa l'editore a cui scrivete fa. Perché funziona molto di più, avete molte più possibilità di avere anche una risposta se mandate una mail con il vostro testo in PDF, bellissimo, o ancora meglio via posta, però scrivendo: io ho visto il vostro catalogo, so che pubblicate questo, quest'altro, credo che il mio testo sarebbe in linea con la vostra proposta editoriale. Sapete che questo aumenta non di poco la possibilità di venir letti, almeno. Non mandate la mail uguale a tutti.
Posso un fan fact anch'io?
Certo.
È quasi ormai ricorrenza, diciamo quadrimestrale grosso modo, quindi lo dico da editore in questo momento, di ricevere un'email da un signore che aveva, penso, 65-70 anni, non lo so, che scrive esattamente quello che dici tu. Ho visto il vostro catalogo, penso che siamo in linea editoriale, eccetera, eccetera. Le allego le copertine dei miei 6 volumi. Cioè, bellissimo. Il problema è che guardando in alto, arrivata a Polignani, @gmail.com, e altre 9 case editrici. Quindi
l'ho messo in CC e non in CCN. Cazzo, devastante.
Quindi fate attenzione.
Ecco, lì ti tagli fuori praticamente metà del mercato editoriale. Non è proprio una mossa intelligente.
Ma il mondo del fumetto è un po' diverso, devo dire, invece. Perché lì c'è questa cosa orrenda che si chiama Aria Pro. Nelle fiere grosse, tipo Lucca, c'è l'Aria Pro. Tu vai lì, tipo grande, tipo X Factor, c'è la fila, tu porti il tuo proposal è una specie di demo, Cioè ci sono alcune tavole del fumetto, spieghi la storia, vedi i personaggi, lo porti lì e se vieni selezionato poi c'hai davanti i giudici di X Factor che dicono ci piace, non ci piace, e anche se dicono che ci piace, poi non si vanno più a sentire. Quindi è una finta vittoria. E io ho provato tutti i modi per farmi pubblicare e quindi li ho testati tutti, tipo Barney Stinson in How I Met Your Mother. Io c'ho tipo il playbook, c'ho il ci provo con tutte le case editrici. E visto che con Corrado sono andato tipo, si può dire parolacce?
Qualsiasi parola.
A cazzo duro, dicendo guarda, questo è bello, prendilo. Ho scoperto che questo metodo di andare a faccia tosta, facendo finta di avere una cosa fantastica, banalmente serve. Tipo, adesso non posso fare il nome perché ho firmato, per ora non so se posso parlarne, ma ho firmato anche per un'altra casa editrice molto grande. E tutto è nato come ho fatto con Corrado. Sono andato lì e ho detto, porta il proposal. Senti, io non te lo volevo portare. Quindi non andate all'area pro, non andate alle... ed è una cosa che sembra controintuitiva, non andate alle richieste ufficiali delle case editrici, ma andate a faccia di bronzo davanti a chi volete fare colpo, andate lì col vostro proposito a dire è troppo bello, secondo me ti saresti offeso se non te lo portavo. E io lo dico così, a faccia di cacchio. E
ma guarda, questo è un punto veramente importante. Io ricevo un sacco di email di gente che mi dice ah, ti mando quello che ho scritto, ti mando questo, ti mando quest'altro, e io... chi mi scrive dicendomi ah guarda questo l'ho scritto nei ritagli di tempo io non leggo mai quello che mi arriva che è messo così, anzi a volte mi capita di rispondere guarda non ho ritagli di tempo, cioè nel senso se tu l'hai scritto nei ritagli di tempo io... però chi mi scrive dicendo guarda io qui ci ho messo tutto me stesso, ho scritto una cosa che mi ha cambiato la vita e via dicendo, io di solito quelle cose le leggo. Quindi è importante quello che dici, la consapevolezza del modo in cui presenti la tua proposta è veramente importante questo.
Ma anche fisicamente, perché tu parli di libri, ma per i fumetti l'impaginato, il proposal che dà l'effetto di dovrebbe uscire in questa maniera, dà quell'effetto in più, perché il PDF non rende tanto. Tipo, Ramiro ha un sacco di double splash, che è detto in maniera papale, un disegno che prende due pagine, che nel PDF lo devi spiegare al tizio, mi raccomando, metti l'immaginazione in due, mi raccomando. Invece, se vai lì col volume, queste cose qui non servono, perché tanto il fumetto va stampato. E quindi se voi portate un ottimo proposal, fatto bene, con una copertina anche finta, anche raffazzonata, ma che dia l'idea di libro...
Tipo questa, aspetta tipo che questa. Faccio vedere.
O quella di Jojo che si combina in casa, è fantastico.
Questo è un double splash. Quindi,
double splash. In realtà questo qui è una double splash, ma quella ufficiale, una vera double splash, è quella di Jojo, tipo all'inizio, secondo capitolo. Ecco, sei già passato avanti, vai indietro. Eccolo lì, vai avanti, eccola qua.
Ah, eccola qua, questa giusto, questa qua.
Esatto.
Questo è un double splash.
Esatto, poi la cosa bella del fumetto che a differenza del cinema che ha i tempi gestiti dal regista, qui sei tu Dio, tra virgolette, sei tu che gestisci i tuoi tempi, quindi puoi fare delle vignette, delle tavole enormi dove succedono diverse cose, sei tu che decidi se succedono in contemporanea oppure no. E questa cosa qui è una delle punti di forza del fumetto, ma soprattutto nelle cose più difficili, perché poi devi riuscire a scrivere che, in modo che entrambi le chiavi di lettura siano vere. E questa è la grande difficoltà, perché ci sono un sacco di trucchi, di regole nel fumetto che se non le fai e la gente non se ne accorge, va benissimo. Se le sbagli è un errore motrale, direbbe qualcuno.
Cos'è sì. Che ti ha convinto di questo a dire ok, frect, facciamolo noi Apolignani? Cos'è che è stato che ti ha catturato?
L'equilibrio fra testo e grafica. E devo dire che in questo caso qui il lavoro che Luca Albanese ha fatto a colpo d'occhio, forse anche un testo senza testi, solo immagini, sarebbe difficile disinteressarsene a colpo d'occhio, quasi impossibile. Quindi a grado zero, che ragiono sempre per livelli, a grado zero l'impatto grafico che Frecht e Luca hanno costruito insieme, perché poi alla fine lo sceneggiatore guida anche il disegnatore in quello che deve fare nella composizione delle tavole, quindi l'impatto visivo di quello che lui mi fece vedere ha colpito molto. E poi in realtà poi con Francesco insomma abbiamo approfondito molti discorsi, tant'è che proprio alla fine la collana in cui è raccolto Ramiro la dirige lui stesso, quindi alla fine la collaborazione ha preso anche altre vie, perché insomma la professionalità quando c'è
X-Ville, giusto?
X-Ville.
E anche lì ci racconterà perché.
Ma poi come dice Corrado è giustissimo, perché il rapporto tra disegnatore e sceneggiatore è un po' come quello quando vai al ristorante. La cucina è quello per cui viene attratto, i piatti. E quando le cose vanno bene, allora è tutto a posto. Però, che cos'è lo sceneggiatore in questo caso? Il servizio. Perché il servizio, quando è pessimo, te ne accorgi subito. Quando non c'è, non te ne accorgi. Molto spesso la gente non sa neanche chi c'è dietro a sceneggiare i fumetti. Certo. Vede il bel disegno, vede la storia e si interessa. Di solito si dice, bello questo fumetto e basta. Oppure dicono, belli disegni, ma la storia faceva schifo. Un po' come quando vai al ristorante e dici, sei mangiato benissimo. Dici, mamma mia che servizio. Ma quando il servizio fa schifo, te ne accorgi. E questa è la cosa importante, perché col disegnatore deve essere anche lui appassionato, perché non sembra... Ma i disegnatori, se non si trovano in una storia o non escono a capirla bene, possono essere i disegnatori più bravi del mondo, ma poi il volume non esce sto granché. Molto spesso, non so se vi è capitato, volumi di alcuni disegnatori che dicono, ma sembra un po' sottotono, sembra quasi che l'abbia fatto controvoglia. Ed è come un matrimonio, cioè le due anime devono collimarsi. E secondo me è importante il dialogo, perché molto spesso, tipo, io sono un despota nazista, molto spesso ho delle idee sulle inquadrature, perché quando si fa un fumetto, immaginate che lo sceneggiatore è come il regista. Dice le inquadrature, dice qual è la disposizione delle vignette sulla tavola, ma se il disegnatore dice ma guarda, secondo me funzionerebbe meglio così, e non c'è dialogo, si crea un Kramer contro Kramer. Certo. E alla fine sono piatti volati in aria e magari esce un volume che non piace a nessuno dei due ed è la cosa peggiore. Tutto funziona esattamente quando non si vede. E questa è la cosa meravigliosa. Lo sceneggiatore è bravo quando nessuno se lo caga. Se ne parlano troppo vuol dire che non è bravo. Questa è la cosa che è il punto forte, è il punto... peggiore dello sceneggiatore.
Sì, che poi ultimamente mi capita spesso di parlare, e in Ramiro funziona particolarmente bene, il concetto di opera aperta proprio. Cioè, dove il lettore ha spazio per entrare. Perché se invece è un monolite perfetto da ammirare, diventa difficile appunto entrare nella narrazione in empatia. Il disegno può aiutare, a differenza del romanzo, chiaramente. Però lo sceneggiatore appunto deve sparire. Se è bravo, sparisce.
Sì, sì.
E questo è un elemento appunto importantissimo.
E questa è una cosa in realtà dell'autore in generale, cioè nel senso, anche prendi la letteratura. Ora io di fumetto io ho letto tanto fumetto, però non mi ritengo un esperto di fumetto, però credo che questa cosa valga anche per il fumetto. Quando l'autore si sente troppo nel senso dei suoi stilemi, le sue scelte, o addirittura il fatto che vuole accompagnarti per mano, questa cosa fa perdere moltissimo all'opera. È il motivo per cui, per esempio, non mi sono mai... Io amo molti libri di Stephen King, ma non mi sono mai appassionato a Stephen King, perché trovo che sia un autore che ti accompagna tanto. Cioè, tu senti che è lui che ti racconta le cose. Il libro e la saga in cui questa cosa si perde di più è Il ciclo della Torre Nera. Perché lì veramente, forse anche per il respiro abnorme dell'opera, lui riesce veramente a dissimularsi. Ecco, una cosa che io ho sentito in questo fumetto è proprio il fatto che cioè la storia viveva di per sé, e questa cosa mi è piaciuta. Non senti che l'autore vuol dirti quella roba lì, che per me è una cosa fondamentale. Ho fatto la monografica su Saramago il mese scorso. Ci sono libri di Saramago che sono capolavori perché non percepisci più Saramago, anche se ha uno stile particolarissimo, cioè quando leggi Saramago sai che è lui. Eppure c'è un libro come Il Vangelo secondo Gesù Cristo, anche Cicità, in cui tu, nonostante questo stile ma fortissimo, non ti accorgi più della sua presenza. Altri libri come, non so, La Caverna, in cui senti che c'è lui, senti quello che vuole dirti, senti l'intenzione dell'autore. Questa cosa qua rischia di essere un problema. In questo fumetto qual è la tua intenzione? Cioè, tu hai scritto questo fumetto per dire cosa al tuo lettore?
Quello che vuoi dire al mio lettore è quello di, se vuoi fare qualcosa, non aspettare il momento giusto, perché il momento giusto lo scopri a priori, lo sai soltanto quando le cose vanno bene che era giusto il momento, perché molto spesso quando fai le cose e calcoli ogni rischio, se cerchi il momento giusto, perché Jojo, una delle protagoniste del volume, ragiona in questa maniera, aspetta che ci sia la congiunzione astrale per muoversi, mentre c'è Ramiro che, a differenza sua, le prova tutte e fallisce un sacco di volte. Quindi l'accettazione del fallimento, l'accettazione anche di quello che viene, perché magari uno si fa un percorso, ma non per forza quel percorso è quello giusto per arrivare dove vuoi arrivare, magari c'è un'altra strada. Quindi quello che voglio dire, proprio in parole povere, è che non fare nulla è comunque una scelta, e tra non fare nulla e non cambi nulla, meglio provare, vedere che succede, perché le conseguenze che avverranno comunque metteranno in moto qualcosa che può essere un fallimento, quindi ti fa capire che magari tutto quel castello che ti sei fatto era di carta ed è giusto che fosse caduto, oppure invece, guarda un po', mi sto avvicinando a quello che vorrei fare. In tutti e due i casi hai o consapevolezza o risultati, quindi in entrambi i casi vinci, ma se non fai nulla sei uguale a prima. E cosa puoi fare quando sei uguale a prima? O bevi come fa Frankie, si lamenta, oppure cerchi di accrescere il tuo potere come fa il chef Alfredo, sfruttando gli altri, non te stesso, oppure aspetti il momento giusto come fa Jojo. O, per esempio, Ramiro, che invece è un idiota, come dicono gli altri personaggi, si butta, sbaglia, perché non capisce com'è il mondo, perché lui vive... lui crede di essere un personaggio dei fumetti, anche se in realtà lo è, però è questo il suo punto di forza, e questa è la sua cosa, quello che riesce a fare, e non ha i limiti che ci imponiamo da soli, perché i più grandi nemici di noi stessi siamo noi. Questa è la roba alla Bacio Perugina, ve l'ho appena regalata. Spero un giorno di poter scrivere per Moccia, però. No, però a parte questo era il senso. Infatti a un certo punto, nel volume 2, piccolo spoiler, ma non penso che sia un grande spoiler, ci sarà un personaggio che dirà, ma la morale qual è? E lui dice, che
se ne so?
Che ne so? Sono successe cose. E quindi è quello che volevo fare. Come anche la facciata di Hicksville, che prima avevamo citato. Il nome Hicksville l'ho dato perché c'è un fumetto bellissimo che si chiama Hicksville, che parla di fumetto, un atto d'amore verso il fumetto, che racconta di questo personaggio, questo giornalista fumettistico che va a Hicksville, questa città immaginaria della Nuova Zelanda, per conoscere il più grande fumettista della storia, fantastico, va lì a vedere le persone dove, che hanno conosciuto questo autore da prima che diventasse il grandissimo autore che è. Però tutti quanti lo trattano male, tutti lo odiano questo autore qui, e poi si scopre che in realtà questo qui rubava le storie dal Torre del Faro, perché in questa torre, in questo faro di Hicksville, c'è una libreria con tutti i migliori fumetti mai usciti, tipo anche di Dalì, tutta roba nascosta che non uscirà mai. E l'idea è appunto questa: se tu hai tutta quella bellezza e non esce fuori, la colpa è tua. Se poi uno se ne approfitta e fa finta che sono i suoi, comunque ha messo in moto qualcosa, ha regalato bellezza al mondo. L'idea che c'era dietro in maniera romantica è dire che i fumetti di X sono quelli che usciranno per la collana, però il senso è anche quello: se tu hai la bellezza, hai la possibilità, hai il potenziale, ma non lo sfrutti, è come non averlo, e sinceramente mi fa anche più arrabbiare questa cosa.
Mm-hmm. Quali sono le condizioni però che permettono questo, secondo te? Cioè, nel senso, ci sono tante condizioni esterne a noi che permettono o meno di mettere in gioco talenti, di mettere in gioco possibilità. Ora, tu, peraltro, arrivi da una situazione, tu adesso sei milanese, però di adozione, diciamo così.
Di adozione,
così.
Sì.
La domanda che ti faccio è vieni da?
Vieste.
Da Vieste?
Sulla okay. Punta del Gargano, provincia di Foggia.
Perfetto. La domanda che ti faccio è, se tu avessi partorito Ramiro in quel contesto, la tua volontà sarebbe bastata?
No, perché appunto la mia volontà è stata quella che mi ha spinto ad uscire da lì.
Mm-hmm.
E quindi alla fine il discorso è quello: se io fossi rimasto lì, comunque avrei avuto un principio di immobilità.
Mm-hmm.
E quindi il fatto di muoversi vuol dire proprio spingersi. Quando vedi che c'è un limite, lo devi superare. Se l'ambiente che ti circonda, che non ti dà stimoli, allora cambia ambiente. Se le persone non ti ascoltano, devi alzare più la voce. E poi devi anche capirti tu, perché molto spesso la gente mi dice, ma come fai ad avere le idee per scrivere fumetti? Dico, in questo lockdown, in questa pandemia, oltre ad aver prodotto 15 kg in più sul mio corpo, ho anche scritto 5 volumi, ed è stato per me importante il lockdown, perché io ho capito come funziono, e grazie a questa cosa qui so come scrivere, perché ho un'idea questa un po' bizzarra, che il cervello umano è una macchina fatta per risolvere problemi, quando non ne ha ne crea di nuovi. Quindi io per scrivere mi devo rompere i coglioni. Cioè, se io mi metto davanti al computer e adesso scrivo, non ce la faccio. Ma se vado a fare la fila alla posta, inizio a rompermi le scatole, il mio cervello non ha nulla da fare, perché se sono a casa, c'è la PlayStation, sono i telefilm, quindi è impegnato a vedere il film, a leggere, quindi ha qualcosa da fare, i suoi problemi li sta risolvendo. Ma se mi trovo in fila alla posta, non ho nulla da fare, e vedo la vecchietta che passeggia, e mi immagino che un tizio arriva e tipo fa, fermi tutti, questa è una rapina, inizio a immaginarmi una trama, e quindi bisogna conoscere se stessi, e quindi la rivoluzione non parte anche soltanto da fuori, non è soltanto andare via da Vieste, è anche capirsi per trovare l'ispirazione, perché tutti vogliono fare qualcosa, ma prima devi capire, è quello che ti piace? Ne sei capace? Se ne sei capace, sei sicuro di conoscere i tuoi mezzi? E poi anche un'altra cosa che adoro è fare come MacGyver: quando non mi vengono idee, mi invento dei limiti. Non so se avete presente i telefilm di MacGyver.
Madonna, l'ho adorato. Lo guardavo sempre da piccolo. Mi svegliavo alle 8 apposta e guardavo d'estate MacGyver.
Io lo dico per chi non conosce MacGyver. È un tizio che non so se era un poliziotto oppure non ho mai capito la trama di MacGyver. C'è lui che va a finire nei casini. A un certo punto rimane intrappolato da qualche parte. C'ha una molletta, una cannuccia, un iPad... E ti fa un tagliaerba.
L'iPad non me lo ricordavo. Però sai che MacGyver è un Chuck Norris che non ce l'ha fatta in realtà. Cioè, nel senso, è questo. Se cerchi la professione di MacGyver.
No, io cerco.
È un Chuck Norris che non ce l'ha fatta.
Il fatto è il limite. Quando non so che cosa scrivere, quando hai libertà assoluta, non ti viene niente. Puoi fare qualsiasi cosa, non fai nulla. Però se dici, ok, adesso appunto, allora voglio vedere se riesco a fare una storia dove c'è uno in una casa e non lascia mai quella casa. Allora inizia a darti dei limiti. Appena hai dei limiti, Io credo che la fantasia galoppa è come fa MacGyver. Quando sta per i cacchi suoi è noiosissimo, ma appena lo incarcerano e c'ha tipo tre oggetti, ti tira fuori un'invenzione fantastica ed esce fuori. E lì
e come fai a dare dei limiti ai limiti?
Non te li dai, tu vedi man mano io aggiungo. Io sono fatto così, faccio come tipo, che ne so, sei bimbi che mettono l'acqua nel bicchiere, fa, dai, che vediamo se arrivo all'orlo, vediamo se arrivo all'orlo. E poi quando esce tutta fuori fatto.
Io lo faccio ancora oggi, cioè nel senso, io quando sono a tavola con Ari di solito le verso l'acqua, posso tesoro, mi fa sì, che gentile, io le fino in cima e lei sei un pezzo di merda. Quindi, insomma, io lo faccio ancora oggi. Però è interessantissimo quello che dici, cioè sai, sul fatto di conoscere se stessi, questo è un tema che io ho trattato un po' di volte e nell'ultimo periodo, e devo dire che anche per me questa è una cosa che è emersa veramente durante la pandemia, e ci avevamo scritto un libro ieri per Corrado, per Polignani. Mi sono reso conto che conoscere se stessi in realtà è un pericolo immane. In che senso? Nel senso che devi essere fortunato. Cioè, conoscere se stessi significa... Dipende dal presupposto. Allora, se presupponi che il te stesso, al fondo di tutte le maschere che hai, sia una roba bella definita, ok? Che tu abbia una base abbastanza solida, che devi scavare, 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 togliere, 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 poi togli il velo di Maya, arrivi, allora dici, conoscere se stesso è una figata, una bella figata, conosco chi sono veramente. C'è un però. E visto che hai citato il cervello, per me questa è una cosa abbastanza importante. Ormai la neurobiologia ha mostrato che la nostra personalità si va a incuneare non in zone del cervello, ma in percorsi del cervello. Cioè, quando tu pensi alle cose più intime della tua vita, le cose che ti fanno battere il cuore, oppure quelle che ti spaventano, le esperienze più traumatiche, oppure quelle più gioiose, cosa che fa il tuo cervello? Il tuo cervello non è che ha un braccio all'interno, come le macchine che ci sono al Luna Park, che va e pesca il ricordo e te lo porta davanti. Non è così. In realtà il tuo cervello cerca di ripercorrere lo stesso percorso sinaptico che ha percorso quando ha fatto quell'esperienza. Questo cosa significa? Significa che in realtà quando tu entri in contatto con le parti più autentiche della tua vita, sei approssimativo. E ciò che pensi essere ricordo in realtà è una riproduzione. Una riproduzione imperfetta, sbagliata, in cui sbagli il ricordo del colore, il ricordo di quella voce, del sapore, dell'odore, e a volte scambi le persone. Quanti di noi hanno ricordi che pensano molto molto intimi, e quando lo racconti a una persona che ha condiviso quell'esperienza dice no vecchio, non è andata così, fidati di me, e tu ti accorgi che in realtà hai messo insieme un sogno e quell'esperienza è un'altra cazzata che ti sei inventato, ok? Ecco, questo ci porta a dire che quello che chiamiamo personalità è un insieme di percorsi sinaptici che sono già perduti. E come conseguenza questo è il fatto che quando tu dici conosci te stesso, non stai conoscendo te stesso. Stai dando voce a quel condominio di identità, voci molteplici che ti infestano la mente e che di volta in volta riescono a mettersi d'accordo, più per prevaricazione che per democrazia, nel far emergere una di quelle voci. Da questo punto di vista, conoscere se stessi è un casino, perché non arrivi mai veramente a conoscere il te stesso definitivo, quello reale, quello che sei effettivamente. Io nei racconti dell'Avere una nuova carne, cioè questo è il primo racconto che apre, poi questo è il tema che percorre tutto quanto il libro, ma il primo racconto, che è la caverna, è proprio come il libro di Saramago peraltro, racconta questo tizio che ripete continuamente a se stesso, conosci te stesso, conosci te stesso, e quando conosce se stesso gli emerge dal corpo un'altra persona, ok? Lo spacca in due, ed è una scena anche abbastanza cruda e grottesca per dire attenzione a conoscere te stesso, perché rischi di farti un male bastardo.
No, la mia idea era un po' diversa, cioè io non avendo tutte queste conoscenze, l'idea che me l'ho fatto è conosco me stesso nel senso in generale che tipo di persona è, tipo come conosceresti tipo, non so, un tizio che va sempre al bar dove vai anche tu e ha delle abitudini.
Certo.
In quella maniera tu lo puoi fregare, oppure ti puoi organizzare per dire ok, questo qui quando arriva mi frega il posto, meglio che mi sveglio prima per arrivare. Il conoscere me stesso è, se io so come funziono all'incirca, posso hackerarmi, posso fregarmi. Quindi se io so che per avere un'idea mi devo annoiare e so questo trucco, per avere un'idea, visto che se mi metto d'impegno, dico adesso mi faccio venire un'idea, non mi viene, io conoscendo come funziono, mi frego e creo una condizione in cui io sono costretto a inventarmi. Cioè, non è tanto la conoscenza di se stessi, capire chi siamo come persone, eccetera, ma capire come funzionano certe cose nel nostro corpo, in modo da poter dire, io con la mia volontà non ce la posso fare, ma so come funziono, mo mi frego, così imparo. Ogni tanto mi faccio anche degli scherzi, tipo che ne so, faccio una roba che non voglio fare domani, lascio dei biglietti che so vicino a dove sono i piatti da sporchi, dico a Francesco del futuro, a Fred del futuro, ti è, così impari, Fred del passato. E quando vado a leggere faccio, dannato Fred del passato, mi ha fregato un'altra volta. E quindi...
Esatto, però, è una voce di quel condominio, sì, che emerge e dice, ah, ma che pezzo di merda. Pezzo così, di... è così.
Ti ha frectato.
Sì, mi ha frectato.
Ok, grazie.
Che frec dura che hai detto.
Adesso stiamo esagerando, ragazzi. Sta per morire la trasmissione. Sta per morire la trasmissione. Ci bannano e vengono anche ad arrestarci, ve lo dico. Soprattutto per alcolismo molesto qua. Sì. Ma
io sto sudando tantissimo, sì, con l'alcol.
Perché stai buttando fuori il tuo calore e quindi, esatto, stai raffreddandoti internamente. Quindi
sto buttando fuori, ma non penso sia calore. Questa, ci tengo a dirlo.
No, questo è un punto interessante. Sai che, allora, in questo percorso, perché io veramente durante quest'anno ho cambiato di gran lunga le idee su queste tematiche qua. E io ero uno molto socratico prima della pandemia, che diceva appunto, sì, no, tu sei una serie di cose che funzionano in un certo modo, e certo sei molteplice, sei complicato, però alla fine riesci a individuare il nucleo di quello che puoi chiamare te stesso, personalità e via dicendo. E durante quest'anno mi sono detto, ma sai che forse questa cosa qua è limitante, perché... La filosofia ci ha ingannati. La filosofia ci ha ingannati, ci ha detto: guarda, la cosa importante è conosci te stesso. In realtà, durante questa pandemia mi sono detto: ma per me è più importante chiedermi che tipo di individuo voglio essere. Cioè, conosci te stesso ha a che fare, come dicevi tu, con il modo con cui funzioni o il modo con cui tu pensi di funzionare. Ti faccio solo un esempio. Adesso tu stai bevendo dell'alcol, che è un'ottima tagliatella di Nardini, quindi proprio...
Scusatemi, quindi tagliatella era l'alcol? Io pensavo, sì, che tira fuori le tagliatelle, Corrado. Non vuole.
Tira fuori il sugo.
Guarda,
le tira fuori i pomodori.
Non ho capito niente.
Guarda, poi posso dirti allora che il prossimo upgrade della cogitata è avere le tagliatelle anche.
Sì, sì.
Credo che sarebbe molto complicato, ma ci proviamo.
Affetto. Io cucino. Voi parlate, io cucino.
Affetti le tagliatelle. Vabbè,
ma
ok.
Sì.
Le taglierai le tagliatelle al massimo, sennò sarebbero le affettarelle.
Qualità, ragazzi.
Che qualità. Comunque, dicevo, quello che tu senti in questo momento ha a che fare con una montagna di aspetti del tuo corpo che tu di cui non sei minimamente consapevole. Le tue ghiandole surrenali stanno impazzendo in questo momento, stanno producendo ormoni a manetta, un po' perché la visione mia e di Corrado ti eccita, un po' perché l'alcol scatena in te cose.
C'è un bell'omino, possiamo dire.
Esatto. Hai pranzato oggi? Cosa, sì, hai mangiato a pranzo?
Sushi,
perfetto. La fermentazione del pesce nel tuo stomaco sta facendo delle cose inenarrabili dentro di te, di cui tu non sei consapevole, e che concorrono a formare quello che sei in questo momento. Quando tu ti dici, io conosco me stesso, cioè cerco di capire come funziona, in realtà tu riesci a mettere insieme uno 0,8% delle informazioni disponibili di quello che sei in questo momento, di quello che sei stato. Ancora peggio di quello che sei stato, perché appunto il ricordo di quello che siamo è un casino. E allora io mi sono detto, aspetta un attimo, visto che sul conosci te stesso c'è veramente il rischio di raccontarmi delle balle incredibili, è molto meglio dire, ok, da qui, da quello che sono adesso, che progetto voglio? Cioè, cos'è che voglio diventare? Che tipo di individuo voglio essere? Ramiro mi è piaciuto perché io ho incontrato questo. Molto più del conosci te stesso, ho incontrato il dove voglio andare, qual è il progetto che voglio darmi. Credo che noi abbiamo sottovalutato enormemente nell'ultimo secolo, dal punto di vista della filosofia ma anche della psicologia, ci siamo convinti che per conoscere quello che sei devi andare a scavare nei traumi del passato, nelle esperienze, Freud, vatte la pesca, Edipo e insomma le orge con tutti i familiari che si possono fare al mondo, e quindi tu andando a vedere quella roba lì del passato, che però ripeto puoi vedere soltanto molto molto parzialmente rischiando di mentire a te stesso, allora posso capire chi sono oggi. Questa idea qua è sempre più falsa ai miei occhi. Ramiro mi è piaciuto perché io ho visto invece un personaggio che, al netto di tutto quello che può essere accaduto in passato, dice, io voglio essere questa roba qua, voglio arrivare lì, voglio darmi un progetto. Noi questa cosa l'abbiamo sottovalutata, perché quando parliamo di progetto di vita abbiamo il timore incredibile, uno, di fallire, di dire io voglio essere quella roba lì e poi mi trovo a essere quella roba là e non mi piace quella roba là. In secondo luogo, perché abbiamo paura che quando parliamo di progetto entriamo in quell'ambito di spiritualismo, perché c'è un architetto della vita che ci ha detto di andare in quella direzione, perché abbiamo un destino, un talento e un ruolo e via dicendo, e questa cosa non ci piace. E secondo me invece Ramiro è importante perché dice io voglio andare lì e sti cazzi quello che succede intorno. La mia volontà di arrivare lì è più importante delle condizioni che mi trovo intorno.
Vedi, sono emozionato, posso dirlo. Ma l'ho scritto io.
No, questo è quello che ha trasmesso a me. Cioè, nel senso, no, quello che ha trasmesso a me e che mi è piaciuto tanto. E ripeto, forse perché se io l'avessi letto un anno e mezzo fa, forse non mi avrebbe trasmesso questa cosa. Perché forse è quello che sto cercando io nella mia vita. Io mi pongo continuamente la domanda: che tipo di persona, individuo, marito, amico, streamer voglio essere? E quindi metto in atto cambiamenti. In Ramiro ho visto questa cosa potentissima.
Questo è molto bello, perché l'idea mia era proprio mettere davanti una persona senza i filtri che ci diamo noi. Uh-huh. Perché possiamo anche vedere che alcuni personaggi si anestetizzano per evitare di pensare troppo come Ramiro. Cioè, uh-huh, una che è tabagista, l'altro che beve, e l'altro che invece è la fama che vede come compensazione di qualcos'altro. È così che facciamo anche noi. Noi vorremmo fare qualcosa, non vogliamo pensare a come farlo, perché ci vuole fatica. La gente non vuole più faticare, la gente vuole il successo subito. Quando la gente inizia un progetto, tipo quando mi dicevi tu, io ho iniziato a fare podcast ascoltando il tuo, quando tu ogni tanto nelle prime puntate di Daily Cogito dicevi, quando i podcast sono nati in questo momento, c'è stato il periodo di esplosione dei podcast, dopo tre puntate falliscono, perché magari vedono che non c'è possibilità di andare avanti perché ci sono pochi ascolti e si interrompono. Anche il mio aveva ascolti bassissimi, ora finalmente ho una mia nicchia, ma perché sono arrivato alla puntata numero 100? Ora, l'importante è quello. Una volta che hai un obiettivo e non ti abbatti e devi accettare il fallimento, man mano, come un po' succede per apprendimento, per rinforzo, piano piano ti avvicini, oppure capisci che stai sbagliando. E questa è la cosa bellissima del buttarsi. Però il problema è che adesso tutti vogliono tutto e subito. È una cosa assurda, perché vedono quelli là che hanno avuto successo, tipo quello TikToker che ha superato la Ferragni in un mese, ha avuto fortuna, però c'è questa narrazione maledetta che quando uno ce la fa ti raccontano questa cosa, un po' come anche Steve Jobs, che non ha fatto l'università, dicono guarda, l'università non serve. Peccato che la gente non si ricorda che Steve Jobs, una delle cose meravigliose che ha portato la Apple è stato il cambio di font nelle scritte. Mm-hmm. È stata una delle prime cose che ha portato l'Apple a differenza di Windows.
Lui e ha fatto calligrafia.
L'unico esame che ha fatto il signor Steve Jobs, è l'unica cosa che ha portato lui alla Apple, perché l'ha creato Wozniak, ma l'unica cosa che ha portato veramente dal suo ingegno Steve Jobs è stato l'unico corso che ha seguito all'università. Quindi io mi chiedo, se si fosse laureato, cosa avrebbe portato? Però no. La narrazione che vogliono portarci è: guarda, lui ha fatto questa cosa fighissima, questo suo percorso tutto particolare, tutto suo, e ce l'ha fatta. Quindi questo percorso tutto suo magari può essere anche il tuo. No,
certo,
ognuno c'è il suo.
Certo, certo.
Però smettiamolo di vedere questi esempi di successo planetario, ma cerchiamo anche di raccontare il fatto che c'è gente che non vince il Super Bowl, non vince l'Eurovision, ma riesce a fare quel mestiere da professionista e ci campa bene. Quindi anche se non hai un milione di visual su YouTube, ma hai una nicchia che cresce, se hai una crescita, un giorno potresti magari vivere di quella cosa, non stravivere come fanno alcuni streamer
tipo noi.
La tua Mercedes dice altro.
Quale?
Quella fuori.
Quale hai visto?
Quella con scritto sopra Fede, non toccatemi, la mia Mercedes. È proprio
quella
la mia.
Ah, okay.
Hai il cane che si chiama come te?
No, è
si
della
chiama Mercedes.
È della
banca, in realtà.
Okay, della banca. E quindi mi mancano dei modelli normali che raccontano il fatto che la vita può essere anche una normalissima accettazione di una passione che ti piace, che ti permette di vivere in maniera moderata. Però siamo avvicinati da questi modelli di grandi ricchi che ci danno questi target, questi obiettivi irraggiungibili se non hai un bucio di culo, come diceva anche Morandi, uno su mille ce la fa, e gli altri 999? Mm-hmm. Cioè magari ci stanno 800 che se la passano mediamente bene, ci sono 200 che è un po' così. E
poi sì, perché è un mondo di 0-1, cioè nel senso, esatto, in cui prendiamo le sfumature. Peraltro è molto interessante questa cosa qua, perché in un mondo dove tu riesci a convincere le persone del modello irraggiungibile, il genio, oppure quello che ha avuto un colpo di culo in mano, cioè nel senso, poi c'è il genio e c'è il culo, e spesso le cose coincidono pure. Diciamo che spesso avere genio è già di per sé culo. Ma questa
è qual è la definizione di genio di Monicelli nel film Amici miei? Era velocità di esecuzione, sì, tempismo, che comunque c'era il culo in mezzo. Cioè nel senso,
forse c'era anche creatività nella soluzione.
Creatività.
Sì.
Sì. Quindi il genio è tutto questo messo insieme.
Certo.
È proprio...
E in un mondo dove tu riesci a convincere tante persone di questo, mi sembra che sia un mondo in cui... Il rovescio della medaglia è che tu dai la scusa a un sacco di persone per non muovere il culo. E lì entra in gioco il vittimismo, di cui peraltro il tuo libro è pregno, cioè si vede il personaggio, il coinquilino di Ramiro, che non mi ricordo come...
Frankie, che sa tutto Frankie. Però non fa niente.
Esatto, lui è impregnato di vittimismo, cioè nel senso lui è solo contro il mondo gli ha fatto questo e via dicendo, è una cosa molto molto presente. E trovo che questo sia l'atteggiamento di piangersi addosso, che è proprio la controparte di quell'aspetto lì. Se da un lato io ho Steve Jobs... che facendo solo un corso di calligrafia fonda Apple e diventa il genio del mondo. Se io non ho quell'aspetto lì particolare, allora non sono uno, allora sono zero. Significa che è il mondo che mi vuole male, il mondo che non mi ha permesso di. Questo è un aspetto che è molto molto presente nella nostra cultura.
Beh, ci fa stare più tranquilli dare la colpa a qualcun altro. Cioè è difficile dare la colpa a se stessi. C'è una puntata di Scraps bellissima su questa cosa, che mi ricordo benissimo, mi rimasi impressa, dove c'era Mr. Kelso che se la prendeva con una delle pazienti che leggeva le diagnosi su internet, dicendo no, tu non capisci, non mi farò questa operazione. E lui gli fa, è facile in questa maniera ragionare, perché tanto se sbagli puoi dare la colpa agli altri. Invece devi fare una scelta e affrontare le conseguenze, ed è questo secondo me che manca, avere il coraggio di fallire e dire oh, è stata colpa mia, e che sarà mai, capita,
certo. Cioè,
piuttosto che ogni volta dare la colpa a qualcun altro. Sarà che la politica ci ha insegnato questa cosa qui, è sempre il governo precedente, quindi non parliamo di politica, perché già io e Rick parliamo di politica è finita.
Abbiamo fatto il rassegnato stampa, quindi se possiamo evitarla.
Però è questa secondo me la questione, certo. Non abbiamo più la volontà di prendercela con noi stessi e dire ah, sai che hai fatto una cazzata, e ti rispondi davvero, sì. È un po' tipo la taxi driver che parli con lo specchio, però ci vorrebbe ogni tanto un ma che coglione, vabbè, un po' di spallucce ci vogliono.
Eh sì, però per fare quello devi avere chiaro la direzione che vuoi prendere. Di nuovo, per quella è la domanda, che tipo di individuo voglio essere, per me è diventata sempre più centrale rispetto a tante altre.
Ma è sempre un po' diversa questa cosa qui, insomma è anche la consapevolezza. Tu puoi anche non sapere che cosa vuoi essere, ma quando sbagli, quando ti butti, avere la possibilità di dire ho sbagliato io, ok, dove ho sbagliato? Cioè sono due cose che vanno a braccetto. Io penso che quello che dici tu non può esserci se non hai la consapevolezza di riuscire a capire quando sbagli tu, darti la colpa e perdonarti. Che secondo me molti danno la colpa agli altri perché nessuno riesce a perdonarsi. La maggior parte delle persone con cui parlo vive di rimpianti eterni che non riesce a perdonarsi, e da quel giorno lì magari smette di provarci per non avere la voglia di incolparsi cose che possono capitare. Quindi non è soltanto incolparsi, che può capitare una volta sola e poi non lo fai più, ma soprattutto perdonarsi. La gente non si perdona mai. È una roba assurda, ci parliamo tanto dell'ego, parliamo tanto di che ci vogliamo tanto bene, e poi alla fine le persone più stronze siamo noi con noi stessi. È una roba che io trovo assurda. Adesso sto facendo psicologia spicciola, se c'ero Magnoli mi faceva una... Però da persona che osserva, perché quelli che scrivono sono psicologi senza laurea, che vengono bisfrattati, un pochettino come quelli... adesso non so che esempio, sto per fare mille esempi, ma offenderebbero diverse categorie, quindi sto zitto. Però il senso è un po' quello. Siamo troppo duri con noi stessi. E poi d'altra parte invece siamo così accondiscendenti ad essere pigri, perché poi sappiamo che poi non riusciamo a perdonarci. È un circolo vizioso orrendo.
Sì, poi c'è un'altra cosa, che l'alterità di cui parlavate spesso, come diceva Proust, mi sembra, l'enfer c'est les autres, cioè quell'esotro però può essere anche noi stessi.
L'inferno sono gli altri.
Ah, ok, scusa. Sono gli altri. Cioè quel famoso condominio che prima evocavi tu, in realtà è, crea la complessità del doppio. Cioè nel senso, non è che semplicemente gli altri vuol dire all'infuori di me, ma può essere all'interno di me stesso, ma è una parte di corrado che io vado a colpevolizzare. Quindi non sono io, è quella parte di me che è maledetta, è emersa nel momento sbagliato. Colpevolizzarsi sì, però bisogna avere un certo tipo di integrità e di bilanciamento tra questo condominio e la direzione del condominio, cioè capire che alla fine il condominio siamo noi, non delle parti di noi, perché non c'è differenza tra dire ah è il governo, ah è lo Stato, ah è quello lì, è quello che mi ha tagliato la strada. Non io che ero al telefonino e che stavo mandando un messaggio, era lui che mi ha tagliato la strada, maledetto.
Certo.
E il dire invece porca miseria, è uscita fuori la parte quella cattiva di Corrado nel momento sbagliato. E tu sei quella parte, non è qualcun altro.
È quello che dicevo io, non riusciamo a perdonarci perché sappiamo che sono cose di noi che non vogliamo conoscere, preferiamo nasconderle. Perché ci vergogniamo ad avere dei difetti, come se fosse, cioè, a voglia, io potrei parlare male di chiunque, perché non posso parlare male di me?
Certo.
Quindi,
sai, alcune cose sono difetti, altre cose sono veramente inaccettabili. Io mi accorgo, ma proprio nell'autoanalisi, nell'analisi di me stesso, che ci sono delle parti di me stesso, dei miei pensieri, delle mie voluttà che non vorrei mai, ma non per vergogna, ma perché so che andrebbero a minare alla base quello appunto che è quello che voglio proiettare di me. Perché poi, sai, molto spesso si parla della proiezione di sé in termini di maschera, ma noi siamo anche quello che proiettiamo e possiamo esserlo autenticamente. Quello che voglio mostrare di me stesso qua con voi a chiacchierare è una parte integrante di quello che io sono. Ci sono degli aspetti della mia identità, di quel mio condominio, di quel mio molteplice, inesausto brulicare di roba dentro di me, che sono parti che non voglio mostrare perché magari le ho viste. E non sono solo difetti, sono cose che minerebbero alla base tutto quello che ho costruito come relazione e via dicendo. Ed è per questo che conoscere se stessi rischia di essere molto fuorviante quando non è legato a quello che voglio diventare. Perché se io conosco me stesso, ma non ho una guida, che è letteralmente una guida etica, che mi permette di dire, ok, questo io voglio effettivamente dare voce a questo aspetto, questo qua invece no, sulla base di quello che voglio essere, rischio di conoscere me stesso e di entrare in contatto e di dare voce ad aspetti di me che in realtà di cui posso pentirmi solo a posteriori. Faccio un esempio. Questa mattina, qui davanti agli studios, sto cercando parcheggio. Ora noi qui abbiamo l'hub vaccinale, ho preso una gomitata devastante. Continuo a prendere gomitate durante questa cogitata, perché ho cambiato sedia e quindi ho cambiato dimensione.
Sei tu che non ti perdoni, questa è...
No, fa male. Cioè, non è io mi perdono, ma fa un male boia. È la seconda volta in due giorni che mi becco il nervo del gomito.
Ieri non riuscivi a muovere il mignolo, era
adesso lo muovo, ma comunque sta urlando. Ragazzi, se il mignolo avesse un medio, mi manderebbe a fanculo. Cioè, nel senso, questo è. Comunque, dicevo, sto cercando parcheggio. Noi qui abbiamo l'hub vaccinale, quindi abbiamo un reparto geriatria qui che invade il parcheggio ogni mattina. Porca con un disagio enorme, perché c'è gente che fa manovre, tipo 27 manovre per fare 16 centimetri
per stare dritto,
perché è una roba incredibile. E questa mattina io mi fermo, parcheggio invaso, sono lì che aspetto che esca una signora dal parcheggio per parcheggiare io, finalmente, dico, dopo 5 minuti di attesa, di giro vagamè, e dall'altra parte arriva un VDM, si chiamano proprio VDM, ok? Sapete cosa vuol dire VDM? Non sto qua ad esplicarvelo.
Te lo chiederò dopo, me lo segno.
Ok, perfetto. Arriva di fronte a me, mette la freccia a sinistra e mi fa... E io... E lui... E parcheggia, ok?
E tu...
E io... E io mi fermo lì, così dico... Nella comunicazione qualcosa è andato enormemente storto. Questo è il mio pensiero, ok? Scendo dalla macchina, vado da questa persona e in quel momento mi passa davanti tutta la mia vita. E ricordo tutti i momenti in cui, di fronte a una roba del genere, io perdo il controllo, ok? Ci sono momenti della mia vita in cui cose del genere sono successe in cui ho detto «Ma testa di cazzo, ma sei deficiente!» ma... Mi sono fermato, ho sentito quella voce, mi diceva «Rick, fallo soffrire!» Ok? E mi sono fermato e ho detto «Ma io...» Voglio rovinarmi l'intera giornata per questo. E quindi ho guardato il signore e ho detto: mi sa che non ci siamo capiti, signore, ma non importa. Oh, mi scusi, questo scende, ma devo andare a vaccinarmi. E ho detto, vabbè, dai, è meglio non girare la giornata a lui, perché magari evita di vaccinarsi, perché... E allora mi sono tornato in macchina, ho aspettato un altro posto.
Però sei dosi di fila.
E lì... No, Fede, no! Persona orribile. Più orribile di me. E lì mi sono detto, ok, io sulla base di quello che voglio sono riuscito a capire che una piccola voce dentro di me in realtà non desideravo che emergesse. La voce c'è, è la voce, una delle voci più autentiche della mia vita. Io permaloso, da una famiglia di permalosi, di gente che vuole rompere i coglioni, di madre che mandava a fanculo la gente che la superava in strada e che litigava con la gente che gli rubava il parcheggio e tutte quante queste cose qua. Mi sono fermato e mi sono detto, ma è quello che voglio che sia la mia giornata. E quando ho cominciato a farmi questa domanda qua, voglio che la mia giornata vada in quella direzione, a me la vita è cambiata da così a così. Cioè proprio mutata.
Quindi per te il capire chi vuoi essere è un po' come un firewall che ti permette di bloccare i messaggi indesiderati.
Esatto. Voglio che la mia giornata venga segnata da questa. Se tu litighi con qualcuno, anche se sei il più l'individuo con il maggior autocontrollo, durante la giornata quella roba lì ti perseguita. per tanti motivi, magari perché ne sei soddisfatto, perché hai umiliato qualcuno e quindi, però ci ritorni, la testa si ossessiona delle iperreazioni, anche quando ti portano soddisfazione. La tua giornata sarà segnata da quella roba lì e tu sarai vittima di quella cosa lì, che ti sia andata bene o male. E io ho cominciato a farmi questa domanda, ho detto, ma io voglio che la mia giornata sia questa roba qua? Ma no. Ho cominciato a dirlo a mia madre, per esempio, quando non so, incontro mia mamma c'è ancora sto caratteraccio, ogni tanto dico, mamma, ma tu vuoi veramente che la giornata venga? E lei mi dice, sì!
Vabbè, ok!
Lei sa che vuole essere quella persona.
Esatto. Perché non ha mai conosciuto l'alternativa. No, però a parte gli scherzi, questa roba qua mi è cambiata radicalmente. E io questa roba qua me la pongo, mi capita, non so, anche con i commenti su YouTube. Ci sono commenti su YouTube ogni tanto quando li leggo, che proprio mi mandano il sangue alla testa, dico, ma cioè, devi avere veramente un cervello dall'altra parte dell'universo per dire. Però poi mi fermo e dico, ma io voglio veramente pensare a questa roba qua per tutto il giorno? No, il 90% delle battaglie che ci scegliamo o che ci scelgono durante la giornata e che ci disturbano per una settimana sono battaglie che non valeva la pena di combattere
e che spesso non riguardano neanche noi.
Qua, a me, io quando ho cominciato a dirmela questa roba qua, mi è cambiata la vita.
Spesso non ci riguardano neanche.
Sono
guerre improvvisate. Tipo quella del parcheggio, tu invece hai fatto un atto di bene nei confronti tuoi e dell'altro.
O riguardano solo noi. Cioè, se io avessi litigato con quel ragazzo, con quel ragazzo di una certa età, sarebbe stato un problema tra me e me, non con lui.
Certo.
Cioè, vabbè, lui poi mi ha fottuto il posto e vabbè, ok, c'ha dei problemi. Però sarebbe stata una battaglia con me stesso.
Certo.
Voglio essere quel tipo di individuo? No. Cioè, la risposta che mi do è no. E quindi questa cosa qua mi ha proprio cambiato. La quotidianità.
Sta così, devo dire che è ottimo. Adesso farò l'esempio del firewall e lo faccerò per mio. Ed è ottimo, perché è vero. Noi possiamo essere qualsiasi cosa, siamo la somma dei nostri difetti e pregi, ma possiamo decidere noi quali accettare e quali no, e avere uno schema utile che ci dica sta cuccia, anzi no, vai. Perché molto spesso dei difetti possono essere utili. Come dicevo, magari l'arroganza quando devi presentare un progetto può essere utile in una circostanza. Quindi tu, sapendo che vuoi vendere un progetto, una casa editrice, sai che in quel momento devi liberare la bestia.
In realtà, sì. Mi permetto di inserirmi, dissento completamente, perché come diceva Rick, devi sapere chi è davanti, perché tu non sapevi chi ero io, e se io avessi dato peso alla tua intenzione, ora non saremmo che a parlare forse, mentre invece il peso mio, il mio dovere, è quello di dare qualifica a quello che hai scritto, non alla persona che sei, o alla persona che tu hai fatto finta di essere in un dato momento. Perché le mail, tra l'altro, tu non le hai fatto tramite mail, ma le mail uno potrebbe scrivere qualunque cosa, farsela scrivere da qualcuno. Oppure dire, vabbè, adesso mi maschero un secondo, divento arrogante, divento più incisivo. No, perché tu non stai vendendo la tua personalità. Stai vendendo un prodotto, un contenuto, un lavoro di anni. Quindi no, siete voi stessi.
Non so. Scrivono sì. La cosa più divertente del mondo quando ho raccontato questa cosa del ragazzo del 99. E te ne sei andato, però gli hai bucato la gomma e gli hai rigato la macchina.
Il vetro.
La macchina in questo momento sta bruciando ancora. Fuori.
E dentro c'è lui.
Abbiamo preparato il marshmallow.
Però è vaccinato. Il che significa che ha preso fuoco molto meglio.
Sì, per autocombustione.
Ma scusatemi un secondo, ma non vorrei fare polemica, ma se si è vaccinato tipo oggi, è successa oggi sta cosa?
Sì, stamattina.
Quindi
proprio.
Non ti rende ignifugo.
Scusatemi, ma della una certa età è un po' in ritardo.
Magari è la seconda dose, perché ci sono sono tantissimi fuori ancora. Abbiamo 2,5 milioni di ultra sessantenni non ancora vaccinati. Sono tanti.
Sono tutte le bocciofile, ragazzi. Attacchiamo le bocciofile.
Esatto. Mi veniva a dire una cosa prima. Tempo fa, quando ero ancora all'università, lessi una cosa meravigliosa sul conosci te stesso, che in realtà girava completamente il senso, ed era informa te stesso. Cioè, poneva la questione da un punto di vista di traduzione e sull'intenzione della frase in greco.
Mm-hmm.
E quindi il conosci te stesso sembra quasi una cosa da novecenteschi, quali siamo, psicologica, no? Oddio, adesso mi chiudo in me stesso, devo scoprire i meandri della mie membrane.
E ti fai male.
Invece l'informa te stesso porta in quell'intenzione della frase a conoscere le tue dinamiche, però informandoti, però è una cosa di contesto, sì, è roba che è al di fuori che ti porta all'interno.
È vero.
È stata roba che mi aveva aperto una visione pazzesca. Ha cambiato completamente il punto di vista.
Cioè, tu ti trasformi sulla base delle relazioni che hai. Sì, sì, questo ma è il motivo per cui, sai, sulla formula del conosci te stesso, poi hanno scritto pagine. Però io ho sempre preferito la formula nicciana del diventa te stesso. Cioè, nel senso, tu diventi in primo luogo perché sei in relazione con gli altri. Ed è vero, cosa vuoi? Bisogna tornare un po' a Eraclitei. È vero che non si scende mai due volte nello stesso fiume, ma questa cosa qua significa tante. Non significa che il fiume è cambiato. Certo. Anche tu sei cambiato. Quindi sono due entità mutevoli che si incontrano. E questo significa che anche in base all'informazione che il mondo ti dà, devi sempre diventare, ricoprire il ruolo che in quel momento, in quel contesto puoi ricoprire. Il che ha delle implicazioni incredibili. Significa intanto che tu sei qualche cosa. Cioè tu hai un ruolo, hai un tuo destino. Il problema è che quella cosa cambia nel tempo. Cioè tu oggi potresti essere un talentuoso autore di fumetto e avere successo in quello, però se fra 10 anni questa cosa, questa creatività si spegne, magari comincia ad amare la musica, potresti diventare infelice perché tu decidi che invece sei ancora quel cazzo di autore di fumetto, oppure puoi danzare fare come Dioniso in modo dionisiaco, ingegnere, esatto, gioielliere, e abbracciare quella nuova identità che tu hai sulla base dell'ascolto di quello che ti circonda. Anche
ti dirò di più, cioè a me è successo proprio così. Io ho fatto prima l'alberghiero, uh-huh, poi ho fatto informatica, uh-huh, e poi ho fatto scuola di fumetti a 30 anni. Quindi
cosa hai fatto a 50?
Devo ancora arrivarci, non fargli spoiler. Non fargli spoiler. No, l'alberghiero l'ho fatto perché mi costrinse mio padre, perché lui era
un albergo. No.
Aveva questa cosa qui, aveva un po' la rabbia contro chi studiava, quindi io ero l'unico padre che non studiare, quindi mi ha fatto fare l'alberghiero. In realtà mi sono trovato bene, la cucina mi piace, tant'è che in Ramiro si parla di cucina perché appunto ci ho lavorato tanti anni, poi ho voluto fare informatica così, poi è stato bellissimo quando ho visto i logaritmi la prima volta. Ho detto questi scrivono in mezzo ai numeri, sono pazzi. Però mi piaceva e mi sono laureato, tant'è che anche adesso è il mio lavoro, oltre a scrivere, poi quando posso dormo. E poi a 30 anni ho voluto fare fumetto, ma perché? Non l'ho neanche fatto apposta, volevo fare un corso di fumetto banalmente per conoscere meglio il medium. Il medium. Vado a fare il corso di sceneggiatura, vedo un po', cioè è interessante, voglio vedere un attimo cosa c'è dietro.
Sì.
E poi in realtà, facendo così, muovendomi un po' alla cazzo di cane, ho scoperto questa passione che in realtà c'era già. Ma come dici tu, conosci te stesso. Una volta che tu impari qualcosa di più di te stesso, sai cosa vuoi diventare. Uh-huh. E quindi, conoscendo meglio, capendo che una cosa mi piaceva e sembrava che mi venisse bene, ho detto, ma quasi quasi mi butto. E quindi è come, esattamente come dici tu, questo è tutto un esempio fatto per darti ragione, quindi...
Grazie. Tutunz. Grazie. Tutunz.
Su quale base impronti la personalità che tu vuoi diventare?
Ma sulla base dell'esempio altrui.
Sì.
Cioè, nel senso, allora, ci sono due aspetti, secondo me. Un aspetto è legato al modo con cui siamo costruiti, e a questo io non posso che rifarmi a Spinoza. Ok, Spinoza nell'Etica, lui dice il modo di diventare un individuo decente è legato al modo con cui ci siamo sviluppati nella vita. Cioè noi siamo delle creature costruite in un certo modo, è il motivo per cui lui conia un'etica more geometrico demonstrata, cioè nel senso un'etica che abbia delle regole stringenti quanto lo è la biologia, la fisica, la geometria. Noi siamo costruiti in un certo modo, da ciò deriva che comportarsi bene significa comportarsi così, che è molto stringente, molto forte. Quindi, prima di tutto tu capisci quello che vuoi diventare sulla base di ciò che è giusto e sbagliato, e ciò ha a che fare con la nostra biologia, la nostra storia, la storia psicologica, culturale. Cioè il nostro giusto e sbagliato non è una cosa che decidiamo così adesso qua.
Certo.
È una cosa che ha a che fare con una storia ben precisa. In secondo luogo con l'esempio degli altri, e quindi con i modelli. I modelli altrui diventano tendenze da perseguire, diventano esempi. E quindi sulla base di queste due cose, se tu riesci a giocartele bene, da un lato capisci bene o male cosa è buono e cosa non è buono, grazie al conosci la storia, conosci i concetti di bene, di giusto, sbagliato e via dicendo. Dall'altro lato vedi i modelli e riesci a selezionare i modelli. Allora capisci che, cavolo, quel tipo di individuo è un individuo che ammiro perché è collegato a quei concetti di giusto e sbagliato. Se metti insieme queste due cose, ne hai qualcosa di proficuo. Se usi solo l'uno o l'altro, hai dei problemi, perché se usi soltanto la parte spinoziana del ragionamento, rischi di volerti conservare in uno status privo di qualsiasi relazione con gli altri. Mm. Perché per riuscire a conservare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato senza modelli, rischi di cadere preda della superstizione, fondamentalmente, e di fraintendimenti. Se invece ti dimentichi di quella cosa, ma persegui solo modelli, rischi di perseguire modelli terrificanti.
Diventa difficile, certo.
E quindi per me sono queste due cose che vengono messe insieme. Ed è una cosa per me molto importante. E poi ovviamente in mezzo a questo poi ci sono tantissime sfumature, è un certo. ragionamento molto molto strutturale.
Ma però cos'è che è la priorità per te? L'etica? Una missione... sociale, comunitaria, personale, etica,
no, personale.
Forte?
No, personale. Agire in modo etico significa poter fare i conti con la propria coscienza senza autodistruggersi. Per me è questo, cioè il modello, se per etica intendi questo,
sì,
per
sì,
me
assolutamente,
è questo,
assolutamente, sì.
È riuscire a convivere con se stessi, riuscire a stare in silenzio per un'intera giornata nella mia stanza. Se riesci a fare questo significa che bene o male sei abbastanza tranquillo.
Bilanciato.
Questo è fondamentale. Restare da soli con se stessi è un metro fondamentale per capire. I momenti di grandi problemi della mia vita ce li ho avuti proprio nei momenti in cui non riuscivo a stare da solo con me stesso. Quando dovevo per forza fare mille cose, dovevo per forza riempirmi di progetti, di cose, e non riuscire a stare da solo con me stesso. E infatti quei momenti sono anche quelli magari in cui non si riesce a studiare, non si riesce a scrivere, non si riesce a mettere in ordine i pensieri. Oggi magari qualcuno potrà dire ma oggi fai un sacco di roba, sì, però oggi io riesco a convivere con me stesso. Anche se io adesso smettessi, dicessi per un mese non faccio un cazzo, niente di niente, starei bene, mi romperebbe il cazzo perché mi diverto a fare queste cose qua, però riuscirei, intanto ci stanno gasandoli. Grazie. Grazie a Giuseppe DMA per averci gasato. Gasati. E quindi per me è questo: riuscire a guardarsi allo specchio, essendo onesti, riconoscendo le cose che non vanno e riconoscendo le cose che vanno, e volendoci lavorare senza aggrapparsi a.
Domanda: ma come fai a capire che non riesci a stare con te stesso perché non riesci a starci? In realtà invece è noia. Tu vedere gli altri o vuoi fare qualcosa perché ti stai a rompere le palle? Cioè, com'è che riesci a capire la sottile differenza tra non riesco a stare solo con me stesso o non ho voglia adesso perché non ne ho voglia di stare solo con me stesso?
Ma questa è una bella domanda. Non credo di essere in grado adesso su due piedi di risponderti. Posso dare qualche spunto? Intanto, quando è noia, mettiamola così. Quando tu non riesci a stare con te stesso e cerchi l'altro, di solito ti circondi di gente che non ha niente a che fare con te. Cioè quando ti trovi a, e lo dico perché ci sono passato, quando ti trovi a essere circondato di gente di cui non te ne frega un cazzo, a cui non frega un cazzo di te e con cui trascorri tempo solo per non stare da solo, allora lì stai seguendo una strada sbagliata. Qual è il problema? Il problema è che te ne accorgi a posteriori di questo, cioè ti accorgi dopo che quella gente era gente con cui non avevo niente a che fare. È molto difficile accorgersene nel mentre in cui succede, quindi questo è il grande trick. Questi sono vortici in cui entri.
Tu dici, comunque c'è sempre qualche trucchettino, come dicevamo anche prima, sì, sono sì. I trucchetti in cui riesci a capire, riesci ad hackerarti e riesci a capire quando stai facendo un atteggiamento sbagliato.
Se è noia invece, io credo che sia molto più facile in quel caso entrare in contatto con persone che con cui sei veramente interessato, perché se è la noia di stare per i cazzi tuoi, le persone che cercherai sono persone che non ti annoiano, e le persone che non ti annoiano sono quelle che hanno qualcosa da dirti, e se hanno qualcosa da dirti è perché bene o male sono in sintonia con quello che sei. Quello per me l'ambiente degli altri è sempre un segnale fortissimo. Finché le persone che hai intorno sai di averle scelte, nel senso sono persone che ti conoscono, che vogliono conoscerti e che tu vuoi approfondire nella conoscenza in ogni senso, allora significa che la strada è abbastanza.
Ma qui c'è
giusta.
Un problema però, come hai detto tu, non te ne accorgi finché non, a posteriori non ci ragioni, quindi banalmente potrebbe essere in questo momento tu
stai
passando con delle persone che non vuoi stare. Guarda, e l'ho scoperto poi il delicogito.
Sai quella la questione sì. È che io adesso ho il coraggio di chiedermi ma queste persone sono fatte per me? Quando tu ti circondi di persone che non sono fatte per te, quella domanda lì
quindi,
la sfuggi in ogni
quindi
modo.
È la consapevolezza allora sì. Che è la discriminante. Una volta che sei consapevole, sai quando stai buttando via il tempo sai quando invece lo stai utilizzando per divertirti. Quindi
per quello che quando ti sei circondato di persone che non sono fatte per te, tu non ti fai quella domanda, perché quella domanda dà una risposta che non vuoi sentire, e quindi rischi di entrare in un circolo vizioso di cecità. Non ti accorgi più di quella roba lì. Se tu invece frequenti persone che ti piacciono, a cui piaci, in cui c'è sintonia, quella domanda lì non hai più il coraggio, cioè hai il coraggio di fartela. Queste persone sono fatte per me, riesco a porre sotto sguardo critico quello che sto facendo? È la stessa cosa del lavoro. Se fai un lavoro che non ti piace, non ti farai mai la domanda: ma questo lavoro è fatto per me? Perché la risposta non la vuoi sentire, ti tiene distante. Se invece fai un lavoro, un mestiere, qualsiasi esso sia, che ti dà soddisfazione, tu hai il coraggio di farti quella domanda, e facendoti quella domanda riesci anche a lavorare su quegli aspetti di quel lavoro che puoi migliorare. Questo è per me, questo è, diciamo così, un piccolo sistema personale psicologico che io ho messo in piedi per...
Mi sembra un ottimo metodo, anzi penso che te lo copierò in maniera
fantastica. C'è il copyright, lo so.
Voglio chiedere scusa a Fede, perché sto facendo un sacco di versi, perché mi sto tutta a bocca impastata per l'alcol, non sono abituato.
Sono abituato.
Ah,
non sono abituato,
ma chi ci crede?
È uno dei momenti di maggior public picking che io abbia mai visto. Perché,
ragazzi, qui mi stanno portando verso la strada.
Sono così disinibito.
Sto tutto il tempo a fare proprio come i bimbi.
Comunque volevo rispondere, c'era Yakimale che diceva a riguardo di quello che ho detto di questa mattina con il parcheggiatore abusivo, e lui dice: però è anche bene ogni tanto saper mandare a fanculo e dire a qualcuno sei un idiota. Sì, è vero, e io lo dico tranquilli, non mi sono mai risparmiato. ma se hai l'atteggiamento che io ho descritto e che io ho adottato, ti accorgerai di una cosa: che gli idioti lì fuori sono molti di meno rispetto a quello che pensavi.
Ma certo.
Perché smetterà di proiettare tu il bisogno di dare dell'idiota a qualcuno, che, come dico nell'elogio dell'idiozia, è il modo per difenderti. Ah, peraltro, elogio dell'idiozia sarà a settembre, quindi sappiatelo. Nice. Ci sarà una nuova edizione Polignani a settembre. Smetterai di proiettare il tuo idiota personale, intimo, sugli altri, e comincerai veramente ad accorgerti degli idioti che ci sono, che sono molti di meno rispetto a quelli che pensavi. Ed è una cosa non da poco, ti migliora non di poco la vita.
Credo che qui sia anche essenziale, perché la maggior parte delle volte che noi offendiamo le persone è per cercare di sembrare più forti,
sì,
di sembrare superiori rispetto agli altri.
Yes.
Quindi potrebbe essere che in questo caso l'offesa, o comunque criticare un'altra persona senza, vabbè, scendere all'offesa, però non deve avere l'intento di farti sembrare superiore, ma semplicemente fermarsi nella critica di quell'azione che ha fatto quella persona. Tipo, se tu oggi nel parcheggio avessi mandato quel paese l'altra persona, tu ti saresti sentito superiore, ma a parte che ti avrebbe...
Magari mi avrebbe investito.
Secondo me non hai riflessi.
Ma neanch'io.
A parte che ti avrebbe rovinato la giornata, ma sarebbe stato qualcosa, una dimostrazione che tu non sei in grado di ponderare le tue azioni,
sì,
in una scelta che non ha il minimo valore nella tua giornata o nella tua vita.
Sì, sì, sì,
un approccio stoico sicuramente è quello di riuscire a ponderare quali sono quelle azioni e quelle cose che noi dobbiamo saper valutare di più di meno, e quindi saperle giudicare in base a quello che sono.
Anche perché a questo punto mi verrebbe da chiedere: qual è quella persona che realmente è sprovveduta, sprovvista, idiota, chiamiamola come vogliamo, a tal punto... Non offendere la mia geografia, per favore. E parlo della mia fisica geografia, non della mia provenienza.
Non ho capito.
Soprassediamo. Facciamogli fare un ragionamento.
Facciamogli fare un disegnino.
Guardami, profilami, questo è il disegno.
Okay.
Dicevo, a quel punto, se entri in ragionamento, in empatia, chiamiamola come vogliamo, nei confronti della persona che ti ha fatto quello sgarro in quel momento, quanti poi effettivamente non avrebbero nessun motivo razionale per poter fare qualcosa nei confronti degli altri senza saperlo, magari, e che invece sono realmente degli inetti,
sì, sì,
per
sì,
essere additati come tali? Praticamente nessuno, credo.
No, poche persone ci sono, però sono molto meno rispetto a quella che normalmente percepiamo.
Che sembrano tutti, nella percezione,
sì, perché,
canonica.
Perché la diatriba con qualcuno diventa sempre, come diceva Federico, un'autodifesa, ok? Cioè diventa un modo per rafforzarti nell'idea che hai di te stesso. E se tu smetti di fare questo, ti accorgi che lì fuori ci sono molti meno idioti, o meglio, mettiamola così, ci sono molte più forme, sfumature di idiozia rispetto a quelle che pensavi che ci fossero.
Ma più che altro, secondo me, ci sono tanti idioti di cui non te ne frega un cacchio.
Anche
sì, vero.
Perché così come ci sono tante litigate di cui in realtà non,
sì,
ti frega un cacchio.
Esatto, sono tante
perché
cose magari... idiote che noi facciamo, ma che...
Sì, ma anche perché banalmente molto spesso noi non riusciamo a gestirci, perché accumuliamo e poi arriva magari la persona che ci fa soltanto un piccolissimo fastidio e si becca tutto il vaso che è straripato. Ed è questa una cosa brutta, perché io, a differenza del, non so, degli altri, quando faccio una cosa del genere mi piglio male. Cioè, quando mi accorgo di aver sfogato sugli altri una bile che non gli toccava, sono molto meritocratico io. cioè io mi devo arrabbiarmi il giusto, perché se mi arrabbio troppo poi mi sento in colpa, ed è una cosa che io non tollero, sentirmi in colpa, perché è una cosa che mi dà fastidio. Cioè, secondo la mia opinione, che tra l'altro condivido pienamente, non mi piace sentirmi
la tua opinione.
Sei il maggior sostenitore della tua opinione.
Sì, giusto, fantastico. E quindi secondo me anche questo è il fatto che molto spesso quando ce l'abbiamo con gli altri ci facciamo dei dispetti da soli, perché io mi sento in colpa e mi dà fastidio questa cosa. Rick non si sente di aver speso il tempo in maniera adeguata, di aver buttato una giornata. Molto spesso non capiamo, non pensiamo o magari ignoriamo che quando ci arrabbiamo, più che far del male agli altri o dare soddisfazione, siamo noi che ci prendiamo il fardello peggiore. Perché poi siamo noi che siamo arrabbiati, siamo noi, come esempio in questo caso mio, mi sento in colpa, siamo noi che poi ci avviamo male, perché magari quello dice, quel coglione mi ha mandato a cagare, ma chi cacchio era? Ma chi è quello? Ma chi era? Era Rick? Non lo so. È un tizio che fa streaming. Cioè noi ci siamo arrabbiati.
Rick manda sempre a fanculo tutti.
Ci siamo arrabbiati, ce la siamo presa. Abbiamo fatto un cazziatone che nella nostra testa sembrava tipo il finale di una serie televisiva, il finale di stagione, mentre in realtà l'altro ha fatto... Perché molto spesso non ci accorgiamo che magari la nostra testa è tipo il duello western alla bella, brutto e cattivo, no? E in realtà nella vita dell'altro non è nulla, quindi magari facciamo un cazziatone sperando di essere stati più grandi, più potenti, di aver soverchiato qualcuno, ma in realtà siamo stati soltanto una scorreggina nella giornata di uno a cui non gliene fotte niente. Anche questa è la consapevolezza di quanto noi siamo importanti per gli altri, che la maggior parte delle volte la risposta è niente. Che molto spesso questo mi fa capire, tipo, ma perché mi devo arrabbiare? Che tanto a lui non gliene frega un cazzo.
Sì, molto spesso.
Io, per esempio, io litigo solo con gli amici e non con quelli che non sono amici miei, perché la litigata, la discussione serve a chiarire e migliorare. Quando uno mi sta sulle scatole, ma non è mio amico e non voglio sistemare, lo ignoro, perché perdo tempo, perdo fatica, per poi cosa? Che non me ne frega niente.
Sai, però, questo io lo condivido appieno. Mi rendo conto, però, dall'altra parte che la collettività, anche il sistema mediatico, sta andando in un'altra direzione. Perché noi viviamo in un momento storico in cui l'iperreazione è idolatrata. Tu, peraltro, nel fumetto, tu hai parodizzato uno dei format televisivi che ha reso mainstream il fatto dell'iperreazione, che è MasterChef. Ovviamente all'interno di questo fumetto, insomma, lo potete vedere già dalla copertina, sì. Ok, di Ramiro, c'è questo super cuoco che è Alfredo, che è questo super chef, che è un po' come, non so, Cannavacciuolo, non so.
Io mi sono ispirato a Johnny Bravo, perché era proprio...
Johnny Bravo!
Che mito!
Perché... Balla il monkey!
Bellissimo, io ho pensato, Johnny, qual grande.
Qual è che bella giornata, ma mai quanto me.
Esatto.
Grande.
C'era quella frase bellissima: mio zio una volta scavò una buca, quella buca ora è Londra, Inghilterra. Mi piaceva perché, essendo pieni di ego, ho pensato, qual è la persona con più ego che abbia mai conosciuto? Johnny Bravo. E infatti lui è proprio, se vedi le spallone, anche il modo in cui si pone, le pose, perché penso che sono proprio bellissimo. Dei personaggi che hanno creato, cioè, secondo me, adesso tiro fuori di mostro Steve Jobs, mi spiace, che sembra che ce l'ho con lui, no? Non lo conosco di persona, e a parte tutto non sapete...
Anche perché bisognerebbe fare una seduta spiritica,
esatto,
ma a proposito, Wozniak, che ha fatto la Apple, poi ha vinto Ballando con le Stelle America, questa cosa qui non la sa nessuno. Comunque...
Ma poi, scusa, Steve Jobs, adesso sì. Che è morto, è Steve Jobless.
Ok. Mi aspettavo il tamburello. Comunque, da Steve Jobs.
Da lì mi sento di fare un applauso, perché cioè, io penso che da questo momento l'Apple cambierà direzione.
Grazie.
Cioè, le azioni aprono subito la borsa, sono crollate.
Fanno trattori d'oggi in poi.
Elettrici,
chi
però.
Non si
elettrici.
Abbona dopo io questa battuta.
Io continuo a dire che io faccio crollare le società, faccio crollare tutto, però quello che dicevo è che Steve Jobs, così come anche Dr. House e poi tutto quello che è venuto in un certo periodo, ha creato il personaggio dello stronzo che però è bravo, è talmente bravo nel suo lavoro che può fare lo stronzo. Secondo me no, una persona non dovrebbe mai avere la possibilità di essere uno stronzo, perché comunque è bravo. Uh-huh. E l'ha creato Steve Jobs perché lavorava in quella maniera, chi ha lavorato con lui, anche il film di Boyle lo specifica, ma lui era un genio. Eh no, anche un genio può essere una brava persona, che vuol dire? Così come anche Dr. House tratta male tutti, però alla fine risolve sempre tutto. Si è creata questa narrazione che lo stronzo capacissimo è un idolo. E secondo me MasterChef ha ereditato quella narrazione di io sono cracco, ti tratto di merda, ma io sono un genio. quindi vuol dire che me lo posso permettere. Secondo me bisognerebbe tornare alla narrazione della gentilezza, un po' come Budapest Hotel di sì, Wes Anderson. Bellissimo. Budapest Hotel di Wes Anderson è l'elogio della gentilezza. Il protagonista, questo direttore d'albergo, mostra come con la gentilezza riusciva a ottenere tutto. Riusciva a ottenere tutto quanto. Quindi,
anche le vecchie.
Anche le vecchie, che poi gli piacevano davvero. Lui non è che...
anche i vecchi cani.
Se usciva con loro perché voleva i soldi. Lui usciva con loro perché era innamorato. Quindi la bellezza, bisogna secondo me riscoprire la gentilezza. Bisogna riscoprire il fatto di essere umani, come diceva... coraggio di essere umani. Come è la canzone?
Sì,
di,
una cosa del genere.
Una roba del genere, non me la ricordo. È talmente brutta.
Credo di essere umano. No, credo negli esseri umani.
Che hanno il coraggio di essere esseri umani.
Un testo incredibile.
Premio Tenco sicuramente. Però il senso è anche giusto. Bisognerebbe uscire da questa impasse. E quindi io spero in un futuro che ti tornino al... Ti spiego le cose gentilmente, se non le capisci, non sei capace, ciao. Ma non devo per forza offenderti la mamma.
Certo.
Per farti capire che io sono figo e tu no.
Certo,
no,
certo.
Allora,
certo.
Io vorrei inserirmi in questa cosa qua. Proprio ieri ho ascoltato un bellissimo video di Sinergo, che ha fatto con Ferri Mai Loki, e parlavano di Hannibal. E dicevano, perché la serie Hannibal? Perché Hannibal nella serie è affascinante, no? O in generale, perché il cattivo, anche Disneyan ultimamente, tende a voler essere un po' catalizzatore di fascino. Mm-hmm. E la risposta che danno, secondo me, è assolutamente centrata. Ovvero che diventa così, semplicemente, diventa affascinante, diventa importante esprimerlo, perché è l'unico che ha il coraggio di essere se stesso. Torniamo un pochettino lì. Cioè, lui non è cattivo perché... Non è che dice, oh vabbè, io so tutto, quindi voi siete delle merde, quindi vi mando a fare in culo. Ma mi sento, come dire, di essere... tranquillo.
Ti restituisco il favore. Sono in disaccordo con te.
Sono completamente in disaccordo con te.
Io credo che sia l'effetto Tintin, questo qui. Non so se conoscete il fumetto Tintin.
Sì, bellissimo. Sì,
allora,
sì,
il fumetto Tintin ha questa particolarità. I fondali del fumetto, se vedete il fumetto, sono disegnati in maniera realistica, perché le avventure che vive sono vere. E quindi tu devi sapere bene dove si sta trovando Tintin per immaginarti quel luogo. Ma Tintin è disegnato un po', dico nel termine tecnico, col culo, quindi ha gli occhietti disegnati proprio con due puntini, la faccetta in maniera più generica possibile, in modo che tu ti possa immedesimare nel personaggio. Secondo me la Disney ha i cattivi migliori perché i protagonisti devono essere un po' scialbi, abbastanza generici, abbastanza va bene per tutti i gusti, così che le persone possano immedesimarsi in loro e non immedesimarsi nel cattivo che invece è specifico. Nel fumetto giapponese, nei manga, questa cosa qui viene utilizzata tantissimo. Appena il personaggio, il cattivo, arriva, ha tutta la faccia molto più definita, sì, del protagonista, ha quelle ombre, perché tu non ti devi identificare con il cattivo, mentre il personaggio principale ha il classico disegno manga che dà spazio a interpretazioni. È una roba che nel disegno viene utilizzata tantissimo, perché è un gioco che si fa col lettore, che non deve accorgersi di qua ti medesimi, qua no. Quindi secondo me la Disney fa la stessa identica roba.
In realtà
il cattivo...
non ti sei messo in disaccordo con quello che ho detto io. Io ho detto semplicemente la motivazione che sta alla base di questo...
Io voglio essere in disaccordo.
Neo-eroismo. Ah, ok. Okay. E dimmi che non ho la barba, bella.
Adesso ti dico, perché io sono in disaccordo. Grazie a Giorgio Tabe che ha fatto un ride. Benvenuti a tutti i Raiders. Grazie mille per il ride. Allora, qualcuno in chat dice che Giorgio mi sfida a scacchi. Ti batterò la prossima volta, Giorgio. Allora, io sono in disaccordo perché... In realtà lì c'è proprio una scelta autoriale che è legata al modo con cui la fiaba si sviluppa. Cioè, la scelta di creare dei cattivi affascinanti è una cosa che non nasce negli ultimi anni. È da sempre così. La fiaba tradizionale è fatta di cattivi, chiaro, affascinanti. Perché? Perché in realtà il ruolo della fiaba è quello di mettere in discussione quel fascino. Il cattivo deve essere affascinante perché tu... superficialmente devi sentirti attratto dal cattivo, sì, e devi riconoscere la fatica di allontanarti da quel cattivo. Io faccio un esempio: c'è una serie TV che è fra le serie di maggior successo degli ultimi decenni e che ha la struttura della fiaba tradizionale, che è Breaking Bad. Sì. L'evoluzione del personaggio di Walter White è esattamente quella del cattivo, così come viene simbolicamente raccontato nella fiaba tradizionale. Walter White, nella prima puntata di Breaking Bad, quindi tranquilli, nessuno spoiler, già dimostra la sua malvagità quando rifiuta di accettare il lavoro che viene offerto dal suo ex socio. Lui si trova ad avere il cancro.
Mi sembra la terza puntata.
No, la prima puntata. Prima puntata lui scopre di avere il cancro. Il suo ex socio gli dice: guarda, ti offro un lavoro, così avrai la copertura assicurativa e via dicendo. Lui rifiuta. Rifiuta e la scena viene passata molto in sordina. E poi c'è l'evoluzione di Walter White, in cui lo spettatore si trova di fronte a un personaggio che gli appare buono, ma poi in realtà si rivela il cattivo che è, perché è cattivo Walter White. Poi lasciamo perdere l'ultima puntata, che io voglio comunque considerare un sogno di Walter White, che per me è ancora morto da solo nella baita.
Adesso
nella
c'è spoiler.
No, vabbè, non ho detto quello che succede, però secondo me quella è, diciamo così, l'ultima puntata io la considero un'americanata inutile. Lo spettatore è chiamato ad empatizzare nei confronti del cattivo. Infatti noi sentiamo l'attrazione nei confronti di questo personaggio che è geniale, che diventa carismatico, che ha questa formazione incredibile. E alla fine della fiera tu ti accorgi, cazzo, io ho simpatizzato col cattivo.
Certo.
Quando guardi il gobbo di Notre Dame, scopri la stessa cosa. Cazzo, Frollo è un figo della Madonna. Frollo, se io fossi stato un uomo di chiesa sarei diventato Frollo. Per fortuna non sono diventato un uomo di chiesa.
Ma Frollo è la parola con la F?
Tu devi empatizzare nei confronti di Frollo. Scar nel Re Leone deve affascinarti con la sua, col suo tono suadente, certo, con la sua movenza. E tu devi fare la fatica di allontanarti da quello. E da sempre la fiaba cerca di fare questo, perché la fiaba non è accompagnarti verso la strada giusta, è romperti e dirti, guarda che quella roba che senti superficialmente, se la secondi, sei finito.
Assolutamente. No, ma infatti...
Questo è il motivo.
Direi che appunto, in realtà è lì.
Però non è il cattivo, ma il cattivo non è se stesso. Il cattivo è quello più costruito.
Sì, no, è costruito da un punto di vista narrativo. Ma è l'unico che sembra essere così per una motivazione immanente. Non è quello disneyano che è diventato cattivo perché da giovane è stato picchiato da un barbone. È cattivo perché è cattivo. Scar è cattivo perché è cattivo. O è cattivo perché nella sua relazione, che non si sa.
A parte che posso dire, posso
che
dire
giustificata
che
in realtà, è in parte la sua cattiveria.
Sì, in realtà posso dire che nel Re Leone Scar è il vero buono della vicenda.
Scar, sì, il despota è Mufasa,
Scar vuole essere Scar vuole essere inclusivo. Guarda le iene e dice: ragazzi, le iene sono state sempre emarginate, tiriamole dentro nella comunità. E invece Mufasa, che è un po' come Orban contro il DDL Zan, dice: col cazzo che le iene entrano nel regno.
Quindi Scar è Carlo Magno, tipo. Quindi...
DDL Scar.
No, mi dissocio.
DDL Scar, no. Posso farti una domanda, Rick? Che è una domanda che l'ho sempre utilizzata, è morto. E allora adesso è il mio canale, benvenuti al Daily Fract.
Posso
farti una domanda? Grazie. Buon uomo, la mano sua sudata quanto la mia, quindi sono meno disagio.
È come scambio due umani che fanno l'amore, toccatevi, vi prego.
Bene, perfetto. Ma è stato uno scambio di liquidi.
C'è una domanda che mi viene da fare, perché a questo punto, a parte parlando di cattivi, io mi trovo sempre, molto spesso, a vedere un film e a tifare per quello che secondo me è quello il buono, e poi mi dicono no, quello era il cattivo. Sì. Quindi un film che utilizzo sempre per questo gioco e per capire se anche a te succede, in The Prestige di Nolan, che tu adori, chi è il cattivo secondo tu? Per chi tifavi?
No, Christian Bale. Tutto il film ho tifato. Io ho capito subito che Hugh Jackman era un pezzo di merda.
Ma io perché tifo sempre Hugh Jackman?
Perché è bello! Non c'è un altro motivo!
Vabbè, bello, è brutto.
Sai perché empatizzi con Hugh Jackman? Perché tu sai che lui ha perso qualcosa. È il tema di The Prestige. Certo. Tu empatizzi se sai che qualcuno ha perso qualcosa. L'altro.
Quindi tu veramente ti fai per Bale. Guarda,
sì,
cosa qua,
ma sai perché? Perché mi dicono tutti che assomiglia a Christian Bale.
Ma
per quello.
Ma
nient'altro,
dove?
Nient'altro.
No, tu sei più bello. Volevo dire questo, scusami.
No, però, per esempio, io adoro Jackman.
Le foto che ricevo ogni giorno di gente che mi fa: oh, ma guarda, è il sosia di Rick.
Praticamente con il Batman di Schio.
È il mio fake. Vai. Lo posso togliere, sono io che ti li mando. Volevo dirtelo. È una gag che ho fatto, non pensavo ci saresti cascato. Vedo che riesco a manipolare l'informazione quanto voglio. No, però l'idea è che lui è quello che si sbatte di più di tutti. Cioè, nel senso, io vedo in lui un amore per malato, quello che vuoi. Ma alla fine tutti gli amori, quando sono passioni così forti, non sono proprio
sessioni.
Pulite, sono ossessioni. Nel cercare di risolvere la situazione, e alla fine è disposto a perdere tutto quello che ha per farcela. E come fai a non volergli bene?
perché lui è preda dell'ossessione. Esatto. Cioè, nel senso, allora tu capisci che Hugh Jackman sta prendendo completamente la cognizione quando si rivolge a Tesla. Lì capisci che lui ha perso completamente qualsiasi cognizione.
Ma questo lo rende cattivo? Questa domanda. O è soltanto una persona disperata che cerca di fare tutto il possibile per salvare il salvabile?
La disperazione ti rende anche cattivo.
Cioè, ti rende anche cattivo, certo. Ma in quel caso lui lo fa male a se stesso.
No, vuole fare male a me.
No, vuole fare in realtà il gioco che lui mette in atto con Tesla, cioè creare il suo doppio che ammazza, non è far male a se stesso. Il suo doppio diventa un altro. Quindi no, peraltro possiamo dire che
dipende. Se siamo sicuri che è il doppio quello che muore e non il doppio che sopravvive?
Ah, ma non c'entra. Guarda, posso dirti, forse qua entriamo nella speculazione, però quello che fa in quel film Hugh Jackman, che peraltro non mi ricordo com'è che si chiamava, il grande, com'è che il nome d'altro?
Wolverine.
Wolverine. Il grande Wolverine. Il grande Wolvie. Mette in atto forse la peggior violenza, che è proprio la violenza su se stesso. Il fatto che lui faccia violenza su se stesso in quel modo lì non lo rende meno colpevole. Poi comunque lui uccide un altro. Cioè, nel senso, anche l'obiettivo che si dà. Lui viene ossessionato, alla fine dei conti tu vedi che lui è ossessionato dal superare il suo avversario.
Sì, ma la domanda è diversa. E se lui si suicidasse in realtà? Perché io l'ho vista in maniera diversa. Io pensavo che lui ogni volta moriva lui e sopravviveva l'altro. Quindi in quel caso la lettura potrebbe essere positiva, se la vedi in questa maniera.
Secondo me no, perché comunque significa che tu per la fama e per il successo stai sacrificando te stesso. Quello non può mai essere un bene. Cioè, sai, lì entriamo nel tema del suicidio, il valore del suicidio. Io credo che il suicidio sia una libertà assoluta dell'essere umano, cioè nel senso, se uno decide di togliersi la vita gli appartiene, la mia vita non appartiene a nessuno, quindi se io mi suicido faccio del male agli altri, quelle persone che mi amano, ma in fin dei conti la mia vita mi appartiene. Però quello che fa lui è diverso, il suo è un suicidio molto particolare, perché è un suicidio che ha un obiettivo non quello di togliersi la vita, certo, ma di superare un altro. E questa è la forma di maggior mancanza di rispetto nei confronti della sua stessa vita. Per me questo rende il personaggio, se non malvagio, comunque un modello totalmente negativo.
No, perché molto spesso succede nei fumetti, nei film, dove il personaggio nel finale si sacrifica per quello che crede essere un bene maggiore.
Però quel bene maggiore è un sacrificio, perché io riconosco che massimizzo per gli altri un beneficio.
Okay.
Con il grande Danton questo non succede.
E se la vediamo nell'ottica del lui lo fa per dare lo spettacolo che nessun altro può dare.
Questa
è speculazione, però facciamo finta che sia quello il senso. Anche in quel caso è ingiustificabile. Adesso sto facendo l'avvocato del diavolo.
Certo.
Sono il doppio avvocato.
Sì, se no la narrazione del film ti porta a pensare altrove. Cioè, nel senso, non è quello l'obiettivo. Lui è la glorificazione degli applausi che vuole alla fine, che lo porta a rinunciare alla sua vita precedente.
Ma domanda, anche tu ti favi per... tu per chi ti favi? Scrivetemi, vi prego, in privato, voi del clan Hugh Jackman, perché non voglio stare solo.
Devo dire una cosa, sì. Adesso vi faccio una confessione. Io avevo capito il fatto che Bale aveva un gemello nel momento della ferita. Cioè, questo è un film del 2007, sì, quindi nessuno si incazzerà per lo spoiler, ragazzi. Io avevo capito. Comunque è un film bellissimo, è il più bello di Nolan per me, anche se sapete come finisce, quindi guardate.
Sì. Ma mica abbiamo detto.
Io avevo capito che lui aveva un gemello quando ho visto il modo con cui si era ferito e sospettavo dalla relazione che aveva con la moglie. E quando poi arriva la ferita, vedendo tipo continua a sanguinare, vi dicendo, ho detto il suo trucco è che ha un gemello. Quindi io in realtà l'avevo capita prima questa, e quindi ho cominciato a tifare. Però comunque io avevo subodorato da quando muore la compagna di Andrò, quindi all'inizio del film. Io mi sono detto, qui Nolan ti sta mostrando lui che perde qualcosa. Quindi Nolan, che è un pezzo di merda, vuole farti empatizzare per lui. Quindi sì, lui è il cattivo. Cioè, nel senso, questo
è questa cosa di beccare i film. A me è successo una volta con Solo Enigmista. Ho capito subito che il tizio morto nella stanza era vivo. Perché quando ascoltano il nastro, sì, non so se tu hai visto da solo, e mettono pleva. Chi cazzo è che si mette indietro il nastro, poi si ammazza per dire, se arriva uno, almeno ce l'ha già comodo. Hai capito? Mi sono sentito un genio. Sai quando è tipo, Però quella volta lì ero solo.
E poi quando sono Notting Hill. 8 volte.
8 volte.
Comunque mi avete fatto venire in mente un cartone che forse spero che voi conosciate.
Abbiamo parlato di morti, sì, esatto, e suicidi.
Questo parla ancora dei cartoni. Ma cosa guardi? Scusami. Che è Friends,
che è
non so.
Che è Kirikou e la strega Caravà.
Bellissimo.
Siccome quello lì è un bellissimo messaggio sui cattivi. ovvero che secondo me la maggior parte dei cattivi non sono giustificati ad essere cattivi e noi non sappiamo i motivi per cui loro sono cattivi. Detta molto in breve, questo bambino qua a un certo punto conosce questa strega e questa strega qua è cattiva fin dall'inizio, ma a un certo punto il bambino gli toglie una spina dalla schiena e lei diventa buona. Per una cazzata lei era diventata cattiva. E quindi secondo me questo cartone qua mi ha aiutato a capire che secondo me la maggior parte delle persone sono cattive senza un vero motivo giustificabile. E anche, soprattutto, noi non sappiamo i
motivi.
Sono
cattivi per un fastidio.
Esatto, soprattutto
che noi non conosciamo.
Che noi non conosciamo. Esatto. E quella è stata una cosa fondamentale. Quindi noi non sappiamo perché quelle persone sono realmente cattive.
Rafforzo la tua tesi, perché una volta ho visto, io per addormentarmi, metto sempre sui canali dove sta Discovery Channel, eccetera, ma dormendo o con quello o con Boeing. Non so per quale motivo, o i cartoni o i servizi sugli animali.
Sì.
E ho scoperto che i piranha sono voraci e cattivissimi perché sono nell'acqua troppo calda. Se fossimo più tiepida, sarebbe un morsettino. E quindi ha ragione. Cioè,
secondo me, se mettiamo invece i piranha nella tagliatella diventano.
Posso dire che ho preso gusto?
Diventano mestrini.
Sì, ormai
sono sbiascicone, ma con stile. Poi ormai sono sudato, quindi ragazzi, sono brutto. Fa niente, ma so che mi volete bene lo stesso. Ma
infatti, la barba serve per assorbire sudore.
Su questa cosa che hai detto tu, che è molto interessante, però vorrei anche spezzare un lancio in favore dei cattivi senza nessuna ragione.
Sì.
Noi negli ultimi. Allora, quello che dite voi è. Certo. Quello che dite voi è. In realtà, noi vediamo il cattivo, non sappiamo perché è diventato cattivo, però c'è un motivo per cui è diventato cattivo. Mm-hmm. E io sì, sono d'accordo. Però, dall'altra parte, ci sono dei tipi di narrazioni che sono altrettanto interessanti, in cui il cattivo è tale solo perché incarna il male. Voglio dire, il capostipite di questa narrazione è Dracula, di Bram Stoker. Mm-hmm. Non c'è nessun motivo per cui il male esiste. Il male c'è lì. E infatti, quando lo incontri, non devi togliergli la spina, devi ammazzarlo. Devi piantargli un paletto nel cuore, perché altrimenti questo qua tesse magna tutta la famiglia e tutta la nazione. E in realtà, negli ultimi 20 anni, la tendenza a dare un background psicologizzante ai cattivi eterni è una tendenza incredibile. Faccio l'esempio di Freddy Krueger in Nightmare. Freddy Krueger è il male incarnato. Se tu guardi i primi Nightmare, non c'è motivo per cui Freddy Krueger invada i tuoi incubi e ti ammazza all'interno dei sogni. Lui è così perché è la sua natura, è il demonio. Ecco, a un certo punto arriviamo al Freddy Krueger degli anni, inizio anni 2000, si chiama Nightmare, non mi ricordo il film come si chiama, in cui viene raccontato che Freddy Krueger è così perché da piccolo gli hanno fatto violenza, perché da piccolo hanno fatto...
Cos'è?
Dopo ve lo faccio vedere.
E quindi Freddy Krueger è così perché ha un passato. La stessa cosa viene fatta, tenetevi forte, con Alien. C'è una storia nell'universo di Alien in cui viene spiegato perché la specie degli xenomorfi sono così malvaggi, ok?
Sono tipo da piccoli anche loro.
No, perché hanno perso il pianeta e quindi... Quindi il tentativo di dare un background.
Sicuro, io forse conosco bene Alien, non è che tipo erano tipo quei tizi in Prometheus che avevano creato gli alien, no?
Sì, però c'era stata un'ingiustizia, adesso non mi ricordo bene, comunque c'era stata un'ingiustizia, cioè si tenta di dare un background, di dire il male è sempre giustificato. Questa cosa qua, da un punto di vista anche pedagogico, non è sempre bene, perché da un lato è giusto dire... Cerca di capire la complessità dei fenomeni del mondo e quando vedi qualcosa che non ti piace ricordi che forse c'è un motivo per cui quella cosa non è in linea con le tue aspettative. Dall'altro lato credo sia altrettanto giusto dire guarda che le cose storte al mondo ci sono, cioè nel senso esistono
e
le
sono
cose storte.
Sono così, certo, ma
e ci sono e quando le trovi le devi cercare di combattere.
Ma i treni arrivavano in orario.
I treni arrivavano in orario, perché altrimenti arriviamo a un giustificazionismo totale di quello che è il male, rischiamo di perderci.
Adesso Disney sta facendo una cosa incredibile, tipo sta facendo tutti i prequel dei cattivi per far vedere che in realtà non erano così
vedi,
cattivi.
Vedi.
Come anche Maleficent, lei era buona, si chiama Maleficent, che cazzo la chiami così allora?
Esatto, scusami. Cioè, guarda che se io incontro Breivik adesso, mica tento di togliergli la spina dalla mano, cioè nel senso ve lo dico, non credo che il motivo per cui Breivik ha ammazzato 92 adolescenti sia perché c'aveva una spina nella mano.
Ma io ho sempre pensato che gli horror sono delle favole per bimbi grandi, cioè prima avevamo, quando eravamo bambini, il lupo, e quindi ci sta che ci sia un male incredibile, tant'è che molto spesso il male è anche bigotto, tipo gli slasher, i film dove ci sono gli squartamenti. Chi è che muore sempre? Il primo che va a bombare. Perché c'era lì in America bigotte, fa bombi fuori il matrimonio, sei in vacanza con gli amici, vuoi fare il coglione,
muori male,
muori male.
E poi muore il nero.
No,
non si dice, ha ragione Fede, a parte che non è che ragione che
non
morire.
Si dice lo stesso,
però il fatto è che in realtà incarnava un certo tipo di idea, permettetemi il termine, politica, che è quella di un certo tipo di America bigotta. Quindi il male secondo me serve anche a spaventare, ci sta il cattivo senza background, perché dagli troppo background lo rendi umano e vai a perdere il messaggio, che magari in questo caso è un messaggio bigotto che non va messo, ma molto spesso ti serve narrativamente qualcosa che non ha una spiegazione.
Certo.
E per esempio io adoro i film
Joker,
a parte Joker, ma anche esatto. La nebbia in Fog.
La nebbia in
c'è
Fog.
C'è la nebbia che ti ammazza. Perché basta. La nebbia ti ammazza? Mica c'era tipo avuto
peraltro, c'è,
un sole cattivo che gli ha fatto ombra.
Faso in risposta a Fede dice sì. o la bionda. E pensa quando il primo a morire è un nero biondo. Cioè proprio.
Ma esisteva.
A parte il Morgan Freeman.
Era Ba che giocava al Milan 1998. Comunque, a parte questo,
al massimo Morgan Blondman.
Sì, è vero.
Cioè, no, ma questa cosa qui è poi presa in giro dal film La casa nel bosco, se non sbaglio, che prende in giro il cliché. Che prende per il cliché, perché io sono contento, io sono per i film brutti che però hanno belle idee, perché dalle belle idee escono discussioni. Tipo un film brutto che ha una bella idea è Warcraft di Duncan Jones, che è figlio di David Bowie. Ah. Così come si dice Bowie perché lo dice il figlio, quindi se il figlio sa come si chiama il padre.
Bowie, se dice Bowie.
Warcraft è un film tratto da un videogioco, brutto il film, però l'idea è, stanno sti umani nella terra, questa cosa qui mi prendono in giro che ascolti podcast, che la tiro sempre fuori sto esempio, tipo tu come esempio Greno Salis. Allora, tipo, cioè sono gli umani che sono per i cazzi loro, il mondo fantasy, come ce la divertiamo, poi si apre un portale, arrivano gli orchi, fa, gli orchi vengono a rubarci il lavoro alle donne, date via orchi cattivi, scappiamo dalla guerra. Ma non è vero, state dicendo cacchiate, lì state bene nel mondo degli orchi. No, davvero c'è la guerra. Poi arriva la guerra, arrivano gli orchi cattivi e fa, orchi buoni, ci uniamo contro gli orchi cattivi. Vabbè. E quindi l'idea sua è...
E questa è proprio la scena, va. Vabbè.
L'immigrazione non è sempre cattiva, magari può essere una risorsa. Questo è il senso. Quindi l'idea è buona, poi il film è una merda. Però l'idea è che, come dici tu, La casa del bosco ha un'ottima idea, però preferisco vedere un film brutto con una bella idea che però è realizzata male, che perché permette di discutere, piuttosto che un film medio che non mi dice niente. E quindi questa è la risposta a Fede.
Io non ho fatto alcune domande.
Le più belle.
Esatto. Sì. Una risposta a nessuna domanda.
È una risposta. Fatti una domanda e datti una risposta. Guarda,
il titolo di questa live sarà una risposta a nessuna domanda.
Bellissimo. Perché partire dalla domanda? Facciamo direttamente la risposta. E poi c'è un gioco in America bellissimo dove tu devi rispondere a una domanda o una risposta. Non so se sei presente.
Guarda, che in realtà io devo dire agli Stati Uniti l'hanno imparata da noi. Sai che tipo nel 2016 sì. Io e Ari con il canale dei patafisici.
Scusatemi, patafisici, cosa vuoi dire con patafisici?
La patafisica è la scienza delle soluzioni immaginarie. Alfred Jarry l'ha inventata a fine 800 e se la studi ti si apre un mondo.
Okay, no. Un universo. Io ovviamente pensavo a patatoni come...
No, la patafisica okay. È bellissima.
La fisica coccolosa.
Uno come te deve assolutamente leggere i libri di Jarry, è fenomenale.
Okay,
fenomenale. Ti aprirà un mondo. Comunque, dicevo, quando abbiamo aperto il canale di patafisici nel 2016, abbiamo fatto la prima live di quel canale, era RNQ. Cioè risposte alle vostre domande. Noi davamo le risposte e la gente ci faceva le domande.
Ma è un video che dura 2 secondi e dice 42.
No, era okay. Esattamente così. È stato divertente. Quindi gli Stati Uniti hanno copiato noi in realtà. Quindi volevo dirla questa cosa perché
anche su questo c'è il copyright.
Anche sì, su sì, questo sì. C'è il copyright.
Stati Uniti che ci ascoltate.
Mamma mia. Allora domani. Siamo a un'ora e cinquanta.
Ma veramente?
Sì,
sembrano passati un'ora e mezza.
Forse allora, 3 ore. Ma
allora.
Dov'è?
Allora. Come avete visto, è la prima cogitata del nuovo ciclo. È cambiato. Tantissimo. E mi sono divertito un casino.
Io ho scoperto l'alcolismo.
Questo un uomo astemio che entra in Veneto e cambia
il
l'idea.
Veneto voglia di gatti.
Un uomo quando entra in Veneto piange 2 volte.
Un uomo quando va in Veneto
quando è sobrio quando è stronzo.
Esatto. No, io sono convinto che un uomo quando va in Veneto piange 2 volte. Quando sì. Parte e quando arriva. Comunque devo dire, ho voglia di gatto. A voi non succede.
È proprio nell'aria.
Bellissimo.
un foggiano mangiagatti. Allora, bella gente, io vi lascio l'invito a acquistare e leggere Ramiro, perché è veramente, veramente un bel fumetto pieno di cose edificanti. C'è pure la mia prefazione, quindi insomma, però soprattutto ci sono i disegni di Luca Albanese e la sceneggiatura del qui presente Frecht, edizioni Polignani. Vale la pena di leggerlo, quindi lo trovate in descrizione oppure in chat. Leggetelo, amatelo, diffondetelo perché merita. Poi il fumetto è sempre di più un genere sempre più adulto in Italia, finalmente lo è sempre stato, solo che qua l'intellettualismo ha sempre pensato che i fumetti siano così per bambini. Cazzate, cazzate, cazzate. In realtà il fumetto è un genere assolutamente importante, quindi leggetelo. E io ringrazio i qui presenti Frecht e Corrado. Grazie. Adesso non abbiamo finito, perché leggiamo qualche domanda in chat, giustamente. Altro. E anche ragazzi, in bocca al lupo per il fumetto, intanto. E...
aiutatemi, ho bisogno dei vostri soldi.
Ciao, non è tutto nella ciò che pensa.
Ciao. Ciao. Allora c'era la sigla.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.